Volevo cominciare la lezione con un contributo di un vostro collega che la settimana scorsa, no, ho qualche dissociazione mentale perché ho avuto una settimanella un po' complicata. La volta scorsa, quindi la lezione scorsa, che era sempre questa settimana, mi ha detto, dice, sono andato a comprare i suoi libri, ma alcuni sono del 95, come a dire, come fai a trovarli? Ora, per carità, so che è la norma, però vorrei che rifletteste su questa norma perché è completamente assurda. Cioè, noi stiamo trattando i libri come se fossero yogurt, nel senso che immaginiamo che un libro scada, no? Ma mi pare che la Divina Commedia dovrebbe avere tipo 700-800 anni, se non ricordo male, eppure continuiamo a leggerla. La Summa Teologica, Hobbes, tante cose che fanno parte della nostra cultura sono state scritte secoli fa, eppure stranamente sono attuali. Quindi, quando vi dico che ci sono una serie di meccanismi in atto sui quali spesso non si riflette, ma che sono seriamente in grado di compromettere le nostre capacità di scelta, faccio menziono esattamente cose di questo genere. Io sono abituato da anni a non trovare i libri che cerco o a doverli ordinare da qualche altra parte, librerie antiquarie, piccoli empori olandesi, succedono cose divertenti quando cominci a studiare un attimo, perché la gran parte dei libri che hanno un senso non si trovano più, si trovano soltanto cazzate, fondamentalmente, no? Best seller, tutte cose che, per carità, voi leggeteli, meglio che non leggere nulla, assolutamente, ma nel momento in cui tu vuoi costruirti un percorso originale, hai delle difficoltà, il che non vuol dire necessariamente che vengano bruciati i libri che ti interessano, no, ci sono, però te li devi andare a fotocopiare a Firenze, devi scrivere a una biblioteca a Modena che ha l'ultima copia residua che risulta esistere da qualche parte, è difficile. E siccome noi siamo una cultura estremamente viziata da questo punto di vista, noi vorremmo la soddisfazione immediata. Per cui l'idea che tu cerchi un libro e devi aspettare un mese e mezzo per ottenerlo, ti fa passare la fantasia. Il fatto che tu debba rivolgerti a qualcun altro, ti fa passare la fantasia. Per cui il libro teoricamente c'è, ma tu non lo vedi. Ed è una forma di censura come un'altra. Però trovi i libri di Fabio Volo, trovi i libri di quell'altro fenomeno che non mi ricordo più manco come si chiama, Moccia, per carità, che ripeto, in una prospettiva pedagogica ampliata può anche andar bene, perché vuol dire riavvicina alla lettura qualcuno che non frequentava, per cui magari, no, un qualche flash ti si presenta pure, però insomma, ecco, diciamo che volendo si potrebbe leggere ben altro. Prego.
Per legge non dovrebbe stare qualsiasi libro pubblicato in Italia, non dovrebbe trovarsi in Biblioteca Nazionale quella che c'è anche a Roma?
Assolutamente sì, la Biblioteca Nazionale, se le va bene, deve aspettare 50 minuti prima che le diano il libro, non entrare con la sua borsa, non portarsi niente da leggere. Se il libro non è nelle varie, come dire, nei diverticoli della biblioteca, che è immensa, poveraccia, e quindi sono reggi, diceva la vostra collega, ogni libro si dovrebbe trovare nella Biblioteca Nazionale, non solo a Roma ma anche a Firenze, infatti ogni tanto vado a Firenze, anche le tesi, per carità, tutto teoricamente c'è, è trovarlo che è un problema, perché pure quelli, poveracci, sono leggi che risalgono a un tempo in cui si stampavano delle quantità ragionevoli di libri. Oggi è un, come dire, ogni settimana ne escono 60, 70, 80, 100, non ho idea di quanti possano essere, ma una miriade di titoli, per cui sì, ce l'hanno, ma prima che li catalogano, la voglio camminare, come si dice, insomma, quindi anche lì c'è da discuterne. In molti casi trovate su internet tanta roba, perché ci sono ricercatori, soprattutto per cose non narrative, ma c'è anche parecchia narrativa gratis ultimamente messa, diciamo, in giro. Su una cosa che si chiama Google Scholar, scritto con l'H, S-C-H-O-L-A-R, è un motore di ricerca ad hoc per saggi, contributi, citazioni, quindi è un ottimo strumento per fare un po' di ricerca universitaria, uno che abbia voglia di farla, o comunque si trovi a doverla fare quando farà la tesi, tenetelo presente, perché e vi permette di trovare PDF, menzioni, molte pagine in lettura sul famoso sistema di Google Docs, che non ve li fa leggere tutti, ma perlomeno riuscite a darvi una regolata se vi sembrano testi interessanti o meno, quindi eventualmente poi si cercano. E vi, come dire, sprono a frequentare le biblioteche del sistema nostro universitario, che insomma non sono male per niente oggettivamente. Quella di Perugia, l'umanistica di Perugia, nuova, ha degli orari quasi europei, perché resta aperta, se non erro, fino alle 9 alle 10 di sera, quindi cose fantascientifiche per le nostre esperienze. e ha anche un sacco di testi molto interessanti, pur, come dire, con l'avvertenza che spesso e volentieri i testi interessanti sono vecchi. Dovete farci pace, scrivevano cose più interessanti 50 anni fa che non quelle che vengono scritte oggi, e a Robur si può arrivare tranquillamente a leggere cose del 600 che hanno tuttora un fondamento piuttosto interessante e ben più strutturato delle cose che riusciamo a scrivere noi, perché come si è detto non è che siamo sti campioni del pensiero ultimamente, insomma, quindi meglio tenerlo presente. Però, ripeto, il problema è che invece nel discorso corrente non vale la pena di leggere nulla che abbia più di 3 o 4 anni. Già 2004 comincia a essere una cosa vecchia, come se il pensiero debba essere connesso strettamente pure lui all'attualità. Il pensiero connesso all'attualità normalmente è il pensiero meno interessante, è il pensiero che riesce a staccarsi dall'attualità, che riesce a guardarla con un altro occhio, altrimenti c'è immerso dentro, fa parte della questione e aiuta poco a comprenderla. Per cui tenete presente e possibilmente, come vi ho detto, leggete tutto quello che vi capita a portata di mano. Ci sono dei vostri colleghi che mentre si laureano mi chiedono: ma posso leggere questo libro? Ma porca puttana, la risposta, ma vedi un po', anzi, leggiamone anche altri. Cioè, un altro degli aspetti problematici del quantitativismo applicato alla preparazione universitaria è che qualcuno può immaginare di aver letto abbastanza, che è un concetto divertente. Quando è che hai letto abbastanza? Quando è che sai abbastanza di qualcosa? Noi usiamo sempre questi termini come se fossero ovvi, ma ripeto, non sono ovvi per niente, perché io so che sto studiando da 30 anni, diciamo, per non dire di peggio, e so perfettamente che mi manca una tombola prima di aver letto abbastanza, anzi so perfettamente che non leggerò mai abbastanza direttamente, però, diciamo, in prospettiva potrebbe darsi. Per cui l'idea che uno possa aver letto abbastanza, studiato abbastanza, che ormai sia a posto, che sappia, è un'idea che va rimossa. Io non è che ami troppo Socrate, però il famoso so di non sapere è uno dei contributi più importanti della nostra cultura oggettivamente, e non vale per gli iniziandi, perché lì è talmente ovvio che quasi manco ti pone il problema, vale per quelli che hanno già studiato. Se tu studi e pensi di sapere, non hai capito niente, hai perso tempo. Tu più studi e più ti accorgi che ha voglia di cose che dovresti sapere per poter avere un minimo di prospettiva, perché il sapere funziona così: pare che parti da un punto qualunque e arrivi non sai dove, perché ogni punto ha uno sguardo un attimo più attento, è connesso con gli altri. E questo era quello che praticava Simmel, tanto per continuare a parlarne, nel senso che Simmel dimostrava con saggi che vale la pena leggere quando vi pare, che si può partire da un qualunque aspetto, il più banale possibile della realtà, per andare lontano, molto più lontano di quanto non sembrerebbe, no? Come abbiamo cercato di mostrare con i piani su cui scrivete, con la forma delle sedie, tutti aspetti che sembrano anodini, insignificanti. Perché perdere tempo a riflettere su questo? Perché è lì, spesso e volentieri, che si annidano i problemi e le tracce più divertenti. Per cui se tu trovi uno specialista serio, un bravo specialista, diciamo, qualcuno che ha mantenuto un equilibrio, puoi benissimo leggere un testo di una materia che a te teoricamente non ti interesserebbe, perché lui in quel libro non sta parlando solo di quella materia, ma sta parlando di tutto quello che intorno a quella materia ruota, perché quella materia è parte del sapere umano. E se è bravo, tu te ne accorgi e puoi leggere con gioia anche un testo di epigrafia greca, che non è proprio esattamente la materia più, come dire, dal mio punto di vista almeno, più coinvolgente, no? Però se lo scrive un bravo ricercatore, qualunque testo diventa un testo affascinante. Questo è il punto. Detto questo, riprenderei il discorso sul ruolo, che era rimasto un po' appeso, visto che l'altra volta ci siamo concentrati, se non erro, sulle articolazioni della stratificazione sociale. Ricordo per cronaca, appunto, che abbiamo parlato, se non sbaglio, di caste, classi e ceti, abbiamo parlato della forma cangiante della stratificazione sociale, dello spessore immaginale del termine, quindi il fatto che appunto stratificazione abbia degli echi. Quando dico immaginale, non sbaglio e non uso un aggettivo che mi sono inventato, è un aggettivo poco corrente insieme a contraddittoriale che abbiamo già visto. che fa rinvio ad una serie di registri di comprensione della realtà non razionali e spesso neanche consapevoli. Lo vedremo un po' meglio, ma cominciate a prenderci un po' la mano, perché nel testo su Maffesoli è un termine che ricorre spesso e volentieri ed è una delle prospettive che uso per analizzare quest'autore francese, contemporaneo, vivente e simpatico, tutta una serie di cose abbastanza carine. Ho pubblicato recentemente un'intervista video per il nuovo libro di Maffesoli, non so se qualcuno su Facebook l'ha vista. Il nuovo libro si chiama Homo Eroticus, che è tutto un programma, come si dice, e va a battere esattamente di nuovo, perché ultimamente diciamo che siamo su temi abbastanza noti per chi ha frequentato l'autore, va a battere appunto su questa multidimensionalità dell'essere umano. Detto in pochi termini, il pregiudizio razionalistico per il quale noi siamo razionali e basta, l'essere umano è razionale, che deriva da Cartesio, poi lo vedremo meglio, ma comunque intanto repetita iuvant, alla luce anche di una lunga serie di ricerche scientifiche, scoperte scientifiche contemporanee, va rivisto. L'uomo reagisce non solo alla ragione, ma anche a tutta un'altra serie di sollecitazioni, che sono emozionali, emotive, simboliche, immaginali. Cioè vuol dire che ogni immagine ha dei toni simbolici, dei toni di una sua, come dire, costellazione di significato che noi le attribuiamo anche senza pensarci. Pensate alla bilancia. Che vi fa venire in mente la bilancia? Bilancia. Dice di che parla? Già lì, come vedete, la questione è complessa. La bilancia dovrebbe essere un attrezzo che serve a pesare le cose, no? Ma è anche un segno dello zodiaco, ma è anche il simbolo della giustizia. Quindi quando io vedo una bilancia, magari la riconosco come cosa che serve a pesare, ma nella mia consapevolezza più ampia ho registrato anche questi altri toni, quindi sospetto un qualche aggancio con la giustizia, sospetto un qualche aggancio con l'astrologia, con qualcosa che so di astrologia, magari non ce l'ho immediatamente disponibili, però sono dei messaggi che io ricevo. E questo vale per quasi tutte le comunicazioni. Stavamo parlando, se non sbaglio, l'altra volta dei testimonial, no? Ecco, come vi credo di avervi dimostrato, i testimonial funzionano esattamente con questa logica, cioè io associo all'oggetto delle percezioni positive che con l'oggetto non hanno nulla a che vedere, ma che sono incarnate da colui che me lo vende. Quindi c'è uno stingere di un messaggio sull'altro. E noi non controlliamo questo processo molto, soprattutto se non sappiamo che avviene, non lo controlliamo per niente, per cui andiamo a comprare il rasoio, non ci ricordiamo che ce l'ha presentato una diva, uno sportivo, però scegliamo quello, casualmente in mezzo a quella pletora di rasoi che ci sono, insieme ai spazzolini a denti di cui parlavamo l'altra volta, senza una ragione logica e razionale, scegliamo quello perché ci evoca qualcosa di piacevole, ci ricorda, ha una tonalità particolare più attraente che non gli altri. Tenete presente che il marketing funziona quasi tutto su questo discorso. Se vogliamo recuperare l'ennesimo testo di cui parlo sempre, che è degli anni 50 stavolta, quindi proprio archeologia totale, si chiama I persuasori occulti, ed è un libro di un tale Vance Packard, che però ritrovate perché l'hanno ripubblicato recentemente, se non sbaglio Feltrinelli. Packard scritto CK, come la macchina. E questo libro è sulle strategie di manipolazione di massa, ovvero sia su come si fa a trasformare un pubblico acquistante in una banda di imbecilli, fondamentalmente. C'è anche proprio la dichiarazione di uno, l'avete visto Mad Men, qualcuno? Io mi chiedo che cosa facciate durante la giornata, a volte, devo dire la verità. Una delle serie più premiate degli ultimi 5 anni sui pubblicitari degli anni 50, fatto storia, hanno vinto tutto quello che potevano vincere, ed è interessante perché appunto si focalizza sull'inizio del marketing. Ma è già tardi, perché negli anni 20 ci sono riportati una serie di interventi da Packard in proposito che dicono che i produttori si erano resi conto che non potevano lasciar scegliere al pubblico, perché sennò sarebbe stato un casino infernale, che questi facevano come gli pareva, non era concepibile, per cui bisognava in qualche modo influenzare il pubblico con tutta una serie di strategie. E quindi, come vedete, che questo argomento torna su quello che dicevamo sulle scelte. Se è vero, come ormai credo abbiano dimostrato tutti in modo più o meno positivo, che noi oggi stiamo trattando quasi tutto come merce, quindi gli ideali li trattiamo come merce, i politici li trattiamo come merce, la merce culturale o comunque ciò che viene... Vedete che non si riesce manco più a trovare il termine, no? Deve di sempre prodotto, anche se io insisto a dire che scrivere un saggio non è produrre qualcosa, ma comunque, vabbè, tutto ciò che viene prodotto nella sfera intellettuale è merce, allora tutto questo è vendibile attraverso strategie subdole. Quindi quella famosa scelta degli status acquisiti di cui abbiamo parlato, come me la gestisco io? Scelgo o sono scelto? È un tema sul quale torneremo, ma sul quale comincia a essere interessante cominciare a ragionare, visto che gli strumenti pian piano, come vedete, ci sono. Se io non scelgo, o sono scelto o sono agito dal sistema, la questione è molto più complessa di quanto non immaginassimo, perché effettivamente mi viene da chiedermi chi è che prende le decisioni con le quali io costruisco la mia vita, se non sono io. Comunque, detto questo, nel discorso del marketing questa attenzione all'immaginale torna ossessivamente, oserei dire. No, nel discorso del marketing voi trovate costantemente l'utilizzo di gesti che rispondono alle caratteristiche che vi ho descritto. Se non sbaglio, quando abbiamo parlato dello spazio sociale l'ultima volta, vi ho detto che ci sono dei processi di valorizzazione dello spazio, no? Uno, per esempio, è quello di alzare. Vi viene in mente niente quando vedete uno che sta così? A livello di marketing? Bravo, esatto. Non è casuale. Borotalco, alto là al sudore, guarda un po' il gesto, è un gesto che ha delle risonanze simboliche che vanno ben oltre il problema del borotalco. Capite? Però tu quando vedi quella immagine le associ l'idea di vittoria, l'idea di elevazione, l'idea di qualcosa di importante, anche se non ci pensi, anche se non lo sai, e quello è il problema. Perché, come vi ripeto, il nostro sapere è parziale. Nella nostra consapevolezza non c'è tutto quello che dovrebbe esserci, c'è un po'. E manco sempre ogni tanto, per cui figuratevi quanto siamo consapevoli. Tanto per fare un esempio un po' meno leggero, studi piuttosto autorevoli hanno comunque confermato che uno dei motivi per i quali il nazismo ha avuto il successo che ha avuto sta nell'apparato simbolico. Non a caso la svastica è il simbolo più antico che l'uomo abbia mai prodotto, o concepito, o immaginato, forse è meglio immaginato. È il primo graffito che troviamo nelle più antiche caverne. Ha una serie di significati simbolici che non finiscono più, potremmo farci un intero anno di lezione sopra. Perché la croce ha delle valenze simboliche, perché il fatto che abbia tutti quegli addentellati è un suggerimento di movimento, quindi in qualche modo la svastica è una traduzione occidentale del Tao, che di nuovo riproduce il ciclo. Quindi ci sono, e i due assi sono in qualche modo il bianco e il nero, perché anche verticale e orizzontale sono un altro delle coppie di opposti con i quali noi ragioniamo. Quindi capite che quel segno parla a parti della nostra consapevolezza e del nostro essere, delle quali abbiamo perso traccia, ma che non sono ininfluenti ai fini del nostro comportamento. E questo è il punto. Cioè, noi non ci comportiamo soltanto in omaggio a quello che riteniamo di sapere, di pensare o di aver riflettuto, ma ci comportiamo sulla scorta di una serie infinita di stimoli, che possono essere erotici. Quante volte facciamo delle cazzate enormi pur di richiamare l'attenzione di qualcuno che ci interessa, o siamo disposti a sopportare cose che altrimenti non faremmo e non capiamo perché lo facciamo? Non capiamo, no, perché non abbiamo gli strumenti per capirlo. Quindi in qualche misura lo facciamo e basta. Ecco perché le passioni si chiamano così. Se vi ricordate il latino, patior vuol dire subire. Le passioni sono quelle che subiamo, ma non è che le subiamo. È l'io cosciente che le subisce perché non le capisce. È un po' diverso, capite? Solo che noi abbiamo deciso che l'io è tutto ciò che noi siamo, e non è vero. L'io è una parte, ingombrante, utile in certi casi, ma una parte. Se noi riusciamo a superare questa monocrazia dell'io, già stiamo un passo avanti, perché cominciamo a capire in effetti che ci possiamo assolvere per un sacco di cose, perché non sono assurde, hanno delle ragioni non razionali, altre ragioni. Tant'è vero che Maffesoli ha scritto un libro che si chiama Elogio della ragione sensibile, non è casuale, che è un ossimoro in un certo senso. Chi è che mi sa dire cos'è un ossimoro? Mi pare un sapere diffuso questo. Bene, evidentemente a scuola hanno preso atto del fatto che è la costruzione del secolo, quindi bene. Allora, per chi non lo sapesse, ossimoro è accostamento di due termini, tendenzialmente un aggettivo e un sostantivo, che normalmente non si predicano l'uno dell'altro, tipo una luce nera, no? Come una luce nera, vabbè. Perché? Perché noi in qualche modo usiamo la lingua oltre i suoi confini e i suoi limiti. È una struttura abbastanza poetica oggettivamente, no? Però serve per cercare di mettere in parole percezioni che con le parole si accordano poco, ma esistono. Quello è il punto centrale della questione, no? Tant'è vero che la poesia, appunto, era uno dei migliori modi umani di conoscere quando ancora ce ne rendevamo conto. Adesso non la scrive più nessuno e quindi abbiamo perso parecchio anche lì, se Dio vuole. Insomma, piano piano perderemo tutto. Allora, dicevo, quindi l'ossimoro è la formula della comprensione dell'oggi, e usa ricorrentemente Maffesoli, manco a dirlo, e quindi ragione sensibile è un ossimoro, perché cartesianamente la ragione con i sensi non ha niente a che fare, anzi, nasce in contrapposizione, no? Se vi ricordate la varia narrativa che c'è in proposito, uno dei modi per i quali si è affermato il sapere scientifico è che il sole apparentemente è grande come il mio dito, invece poi non è così, quindi i sensi ingannano. Ed ingannando i sensi devo rivolgermi ad altro per avere un sapere fondato. Però questo divorzio dai sensi è complicato, perché inganneranno pure i sensi, ma noi di fatto conosciamo attraverso quelli, noi ci muoviamo nel mondo attraverso quelli, quindi sarebbe il caso di modularli eventualmente, ma non di accantonarli. Ma noi, abbiamo visto, costruiamo in opposizioni, per cui o ragione o sensi. Non si può fare una via di mezzo, perché siamo de coccio. Ma Fesoli, che ha avuto una serie di idee veramente geniali, devo riconoscere, parla di ragione sensibile, che poi non è che se l'ha inventata, perché la nostra cultura prima queste cose le sapeva. Quello è il bello della cosa. Nella famosa Summa di Sant'Agostino, nella famosa Summa di Sant'Tommaso, si parla di due tipi di ragione, una delle quali è la ratio seminalis, si parla di due tipi di forma, la forma formans e la forma formata. Cioè, noi sapevamo che c'erano due movimenti diversi, che sono, guarda caso, struttura e azione, di nuovo, perché la forma formans cos'è? L'impulso. La forma formata cos'è? Il risultato dell'impulso. Stiamo sempre lì, come vedete, non abbiamo scoperto niente. Però siccome siamo, come dire, un po' dimentichi, no? C'è uno dei miei autori preferiti, che è Neil Gaiman, che ha scritto delle cose fantastiche, non so se qualcuno si prenderà il disturbo andarlo a vedere, ma è l'autore di tutta quanta la saga della grafica di Sandman, che è una delle cose migliori che si sono prodotte nel Novecento, che ha scritto c'è una serie di una raccolta di racconti nei quali ce n'è uno che parla della memoria del pesce rosso. Ed è bello, perché lui lo mette ovviamente in forma estremamente narrativa, estremamente elegante, però di fatto la sensazione che abbiamo oggi è che noi abbiamo la memoria di un pesce rosso. Il pesce rosso ha 20 secondi più o meno, per cui si fa tutta la bolla, tutta la sua palla d'acqua, arriva in fondo, si gira, oh che bello, posto nuovo, e noi uguali, arriviamo e ci sembra che, vedi, questo ha detto una cosa fichissima, e l'hanno detta un altro 150 prima di lui, almeno, eppure meglio. Capite dov'è il paradosso? No? Quindi, se noi ci ricordassimo un po' meglio le cose, probabilmente saneremmo alcuni difetti della nostra cultura, a ricordarsi anche nel periodo un po' più prossimo, probabilmente saneremo anche cose della nostra politica. Però comunque, come vedete, il problema della memoria è un problema interessante. Però questa cosa, appunto, Maffesoli la riprende, e non è che il riprenderla sia, come dire, ozioso, dice vabbè, se l'hanno già detta. No, perché come abbiamo appena dimostrato, l'hanno detta, ma ce la siamo anche scordata. Per cui ridirla è importante. Ribadire in un tempo come oggi è fondamentale. Perché lo dico oggi e lo dovrò ridire fra 6 mesi, perché quello che ho detto oggi fra 6 mesi, da mo' che sarà trascorso, con la logica del pesce rosso. Quindi uno dovrebbe, no, come dire, costantemente ripetere, il che è noioso anche se aiuta, come dicevano i latini, che già l'hanno capita sta cosa, e ad ogni modo sarebbe ancora comunque non sufficiente, ma già un passo avanti accettabile. Quindi, elogio della ragione sensibile, ossimoro, questa serie di problemi ci riportano all'immaginale di cui vi parlavo. Quindi cominciate a riflettere anche su questo. I temi che noi trattiamo hanno degli echi. Portano con sé una serie di accenni, una serie di toni, una serie di accordi che noi possiamo anche non tematizzare, ma che comunque sono lì. Quando abbiamo parlato del ruolo, tanto per tornare a ciò che stiamo dicendo, abbiamo detto che quando parlo di ruolo, volente o nolente, a me viene in mente il teatro. Le maschere, non posso non mettercelo, capite? Ed è uno dei motivi per i quali il ruolo si chiama così, evidentemente, anche se io di fatto non sto parlando delle maschere della tragedia e della commedia greca, e né sto parlando della commedia dell'arte con i suoi caratteri in qualche modo codificati, ma parlo di maschere. Perché, come tutti quelli che mi hanno menzionato Pirandello avranno notato abbastanza facilmente, tutta la nostra vita è maschera. In certi autori, anticipando un minimo, tipo Goffman, che ha scritto un libro splendido che si chiama La vita quotidiana come rappresentazione, e quindi, come vedete, restiamo un'altra volta nel tema, sorge il dubbio che dietro la maschera, come diceva Carlo Aldovini, se non sbaglio, non ci sia niente. Sotto il vestito, niente. Ma non è un problema di biancheria intima stavolta, proprio di presenza di qualcuno, nel senso che Goffman dice: noi siamo soltanto ciò che le situazioni ci fanno essere. Io dissento radicalmente da questo discorso, ma devo comunque prenderne atto, nel senso che è vero che noi probabilmente siamo anche qualcos'altro. Cioè, io sono assolutamente convinto che ognuno di noi sia effettivamente unico, ma questo non vuol dire che questa unicità non sia costantemente sfidata, chiamata, integrata dalle maschere. Di nuovo è opportuno qui fare mente locale, cioè considerarsi. Chi di voi è effettivamente spontaneo con qualcun altro? Chi di voi è in grado di dirmi che, come si dice nei reality, che come già il fatto sia nei reality è comico, già lì ci fa capire un sacco di cose, no? La pretesa che qualcuno che sta recitando stia facendo le cose vere, e lo chiamiamo pure reality, quindi cioè, sopra lì c'è un groviglio di incomprensioni e di dubbi che vengono da questa dinamica, no? Il reality, quello che sta facendo lo stronzo nel reality, è veramente stronzo o è qualcuno che l'ha scritto così e lui deve fare lo stronzo perché io pensi che lui è stronzo? Perché no, c'è tutta una serie di rimandi, quelle famose cose io so che tu sai che io so. Anche lì, se le guardi con un attimo, con l'occhio un tantino più disincantato, c'è da parlarne estensivamente. Però comunque, dicevo, chi di voi è in grado di dirmi che lui è spontaneo? E che vuol dire essere spontanei? Che sono tutti termini, come al solito, che noi usiamo, ma poi... Noi, crescendo, no, siamo sottoposti a questo famoso processo di socializzazione del quale vi ho fatto già cenno, che ci insegna, volente o nolente, che noi lo si sappia o meno, attraverso una serie di strumenti e strategie che spesso sono implicite, come quelle di cui abbiamo parlato, a rivestire i nostri ruoli. Per cui a casa siamo spontanei, ma siamo figli, e figlio è un ruolo. Questo è il punto. È un ruolo che mi fa fare certe cose e non me ne fa fare altre. Ed è talmente, come dire, incardinato, spesso e volentieri, che mi fa vedere solo quello che posso fare, diventa una forma di coazione nel comportamento, no? E quando esco per strada sarò un utente di qualcosa, sarò uno studente, sarò un amico, sarò quello che volete, ma non sono mai me stesso. Cos'è me stesso? Anche qui, vedete, è un problema di out-out oppure et-et. Noi, ragionando in chiave out-out, che pensiamo? Ci sono le maschere da una parte e quello che si mette le maschere dall'altra. Ma le vostre maschere dove sarebbero? Cioè, dove le tenete? Nell'armadio? C'è un posto dove c'è lo studente, un altro posto dove c'è il figlio, un posto dove c'è l'amante, un posto dove c'è il vigliacco? No, siete sempre voi. Quindi, quello su cui bisogna lavorare è cominciare a capire che noi siamo contemporaneamente tutti i nostri ruoli sempre. Ma, come vi dicevo l'altra volta, il ruolo lascia liberi anche. Anche lì non c'è solo la costrizione, c'è anche la libertà dell'interpretazione. Tu puoi essere uno studente di un certo tipo, di un altro tipo, oppure puoi essere tu studente. Ed è l'unico modo in cui riesci a essere libero. Non ce ne sono altri. Non c'è un posto dove non avrete ruoli. Mai. Dovunque andiate, voi vi portate dietro quello che siete, per cui sarete Robinson Crusoe, che non a caso è scritto esattamente su questi temi. Tutti questi romanzi non è che sono scritti per ragazzi, sono diventati per ragazzi quando la nostra cultura ha deciso che quegli argomenti li avevamo chiariti, ed ha fatto un gesto assolutamente insensato, perché come vedete non l'abbiamo capito per niente. Però Robinson Crusoe è la domanda: che succede quando un tipo civilizzato occidentale britannico si trova da solo su una spiaggia insieme a un selvaggio? È libero? No, resta Robinson Crusoe, con tutte le sue fisime, con tutti i suoi problemi, e piano piano, con un bel lavoro, impara che può anche modificarli questi ruoli. Ma ci vuole tempo, perché noi siamo talmente, come dire, i nostri ruoli, che venirne fuori richiede consapevolezza. Di nuovo, dobbiamo saperlo di essere coinvolti come ruolo, spesso e volentieri, nelle faccende. E vedremo che questo coinvolgimento è anche molto più complesso di quanto non paia, no? Di fatto. Però è quello il punto. Se io ragiono in out-out, c'è lo studente e l'amico, e poi io, che non si sa dove sono in tutto questo, né che cosa sono. Che cosa sono in quel momento? Quindi una delle parole chiave con le quali avremo a che fare durante tutto il corso è contemporaneità. Io avevo un mio amico che da anni mi mandava delle mail firmando contemporaneamente, scritto grande, e dicevo: questo è matto in effetti, però c'aveva ragione, era vero, era contemporaneamente lui con tutto quello che portava con sé, quindi il giocatore di gioco di ruolo, tutti i ruoli che aveva interpretato, tutti quelli che stava pensando, tutto il lavoro che faceva, il fatto che era un mio amico, tutto questo era tutto insieme, ed è sempre tutto insieme. Non c'è un momento in cui dice: ok, mo smetto di essere figlio, divento il suo ragazzo. No, sei sempre figlio, sei anche il suo ragazzo, sei anche qualcos'altro, tante altre cose. Quindi l'idea che il ruolo sia una maschera va bene per certi versi, ma deve essere usata in modo metaforico, ricordiamocelo. Non c'è una corrispondenza esatta, non è che io più una faccia e me la metto e poi esco, anche se nella narrativa e nella fiction spesso e volentieri quello è il caso, no? Avete visto, ci sono tutta una serie di eroi mutaforma, per esempio negli X-Men, Diabolik, ce ne sono tanti, che sono i peggiori perché te fregano, perché cambiano faccia e tu riconosci la maschera e sei fottuto. Quindi, come vedete, il tema è estremamente interessante. Del ruolo abbiamo detto sinora che era, se non ricordate male, un insieme di modelli di comportamento. Abbiamo pure detto che la definizione proprio più bassa possibile, anche se piuttosto interessante. Oggi vediamo altre due definizioni che sono un po' più complicate. La prima, che poi scarteremo di nuovo, quindi prendetela come work in progress, è che il ruolo è un insieme di diritti e doveri pertinenti e relativi alla posizione occupata, quindi allo status. Abbiamo detto status elevato, grandi responsabilità, il che vuol dire che maggiore il tuo status e maggiori saranno i diritti e doveri che te ne vengono. Diritti e doveri, questo è il punto. Due cose che ci sfuggono, perché abbiamo attaccato pure qui l'out-out invece che l'et-et, che pure c'era, diritti e doveri, non è che c'era scritto diritti o doveri, ma noi abbiamo interpretato in modo un po', come dire, comodo, in diritti o doveri, e non si sa com'è, ma tutti scelgono i diritti. Dei doveri non si ricorda quasi nessuno, il che è seccante. E questo è uno dei motivi per cominciare a criticare questo discorso, che ha a che fare col perché non mi piace questo tipo di descrizione per il ruolo. Perché purtroppo nella prassi, come vi ho già accennato, Mongardini parla degli aventi diritto e si rifà esattamente a questo problema. Cioè, secondo Mongardini, il cittadino che era configurato da questa coppia di pertinenze, quindi diritti e doveri, nel corso del tempo è diventato soltanto uno che ha diritti, i doveri se li è scordati. Perché i doveri sono, oh, buongiorno, che i doveri sono limiti. E quindi noi col limite abbiamo un pessimo rapporto, per cui tutto ciò che in qualche modo lo percepiamo come contenente, come bloccante per nostri eventuali potenziali comportamenti, lo prendiamo male. I doveri da questo punto di vista sono una grandissima rottura di palle. Ma voglio dirvi, tanto per dirne una, che stamattina quando mi sono alzato alle 8 e pioveva a dirotto, la tentazione di telefonare e darmi malato era forte. Ragazzi, siamo esseri umani, no? Ieri mi sono fatto avanti e dietro con Verona per una presentazione di libro, che non è proprio il posto qua dietro. Dice, vabbè, ok, ci va in treno, ho capito, ma sono 7 ore di viaggio, parliamone. Sono arrivato a casa stanotte alle 11:30, stamattina alle 8 rieccomi, ok, ripartiamo. Allora piova di rotto, sai che c'è? Quasi quasi, posso pure star male, no? Ma non capita mai, sarà pure possibile.
Stesso pensiero che ho avuto io.
Vede, ma credo che ce l'abbiamo avuto un po' tutti, però siamo un po' tutti qui, tranne qualcuno che evidentemente ha ritenuto che la pioggia era troppo, ma voglio dire, capita. No? Però come vedete c'è, è una dinamica normale, perché è normale che a uno non gli vada di fare qualcosa, perché come abbiamo già detto, mancando accordo tra i tempi soggettivi e i tempi oggettivi, i tempi culturali, i tempi organizzativi, tu tante volte ti trovi a fare qualcosa che magari avresti tanta voglia di fare in un altro momento e in quel momento proprio non ti va. Succede. Che dobbiamo fare? Bisognerebbe studiare dei sistemi, no? Perché effettivamente il modo organizzativo che abbiamo noi è quanto di più insensato esista, secondo me. E tra l'altro, piccola parentesi aperta e chiusa, è stato concepito da un pazzo. Questa è una cosa che non dice nessuno, ma Frederick Taylor, che è il padre del taylorismo e quindi della catena di montaggio, era pazzo, ma nel senso letterale del termine, non sto scherzando, cioè da quando era piccolo in poi il suo grande impegno era studiare dei modi per tenersi dentro il letto la notte, perché altrimenti aveva degli incubi tali che cascava regolarmente di sotto. E noi ci siamo rimessi al sapere di un tipo così, quanto siamo razionali, no? Abbiamo preso uno matto come una foca, che quindi evidentemente aveva bisogno di contenersi e quindi ha fatto un'organizzazione che è esattamente quello, se la vedete, no? La catena di montaggio, manca solo che te incateniamo proprio, ma insomma il campo semantico pure lì è abbastanza evidente. Tu dici catena di montaggio e ti viene in mente che uno con i ceppi ai polsi, è evidente. Ecco, quello noi l'abbiamo scelto come il meglio che potevamo fare, che francamente dice parecchio della nostra cultura. Comunque, lasciando da parte Taylor, oddio, come c'è arrivato a Taylor? Ah, ecco, insomma, c'è comunque un coefficiente di costrizione, no? Un qualcosa, il famoso superio, come lo interpretava Freud. Insomma, ci sono una serie di istanze che ti spingono ad adeguarti, anche se non c'è coincidenza fra questi tempi, anche se quella cosa che ti sei preparato per mesi a fare, il momento in cui arriva non ti va più di farla. Non vi è mai successo? Una festa? Lavori per mesi a preparare una festa, poi il giorno della festa vorresti andare a fare una passeggiata, magari trasferirti a 150 km e non vede nessuno. Succede. Succede anche perché c'è una forma di ironia nel fatto che, insomma, fai in modo che poi capiti. Però è normale. Allora devi ricordarti che hai dei doveri, hai dei diritti, ma c'hai pure i doveri, e quindi quelli ti permettono di comportarti in modo, no, abbastanza accettabile, o dovrebbero perlomeno. Qual è il problema? Come vi dicevo, che nella prassi questo discorso dei doveri, non essendo stato implementato con la stessa foga con la quale si è implementato quello dei diritti, si è un po' perso. Si è un po' perso anche perché va a collidere, a cozzare con un altro discorso che nel frattempo si sta facendo, e continuiamo a farlo pure lì, sono 250 anni, de coccio proprio, che è quello del liberismo economico. So se vedete la correlazione. Qual è la correlazione? Che il liberismo economico sostiene che in assenza di obblighi le cose vanno meglio. Detta in modo un po' sociologico, no? La famosa mano invisibile, che sa chi è stato responsabile di questa formulazione? Smith? Adam Smith, bene, sappiamo che è questo signore simpatico, che per esempio ha scritto un libro che è La ricchezza delle nazioni, che mi pare che fosse uno di quelli, giustamente, che meriterebbe di essere letto oggi, perché noi ne parliamo sempre come se fosse il fondamento di questa idea geniale della mano invisibile, ma c'è tutta un'altra parte che invece è completamente contraria a questo discorso. Che Smith pensava, era uno che si rendeva conto, non scriveva soltanto cazzate. Certo, quella della mano invisibile è abbastanza seria come cazzata, però vabbè, che dobbiamo fare? Prendiamo quello che passa al convento. Ad ogni modo, detta in termini proprio in soldoni, cosa dice questa teoria? Che se tu non obblighi nessuno a fare niente, quello agirà in modo tale che l'insieme di tutte queste azioni faranno il bene di tutti. Ecco che i doveri se ne vanno giù per il cesso. No, se io non ti posso costringere, se ti dico qualunque cosa, oggi sono statalista. Abbiamo fatto delle cose, delle alchimie col linguaggio raccapriccianti, per cui tu non detto, non vuoi, vuoi evadere le tasse, evadi, perché in qualche modo questi soldi poi verranno reinvestiti da qualche altra parte e aumenteranno la ricchezza. Non sta né in cielo né in terra. La critica più, diciamo, schietta a questa idea è che la mano è invisibile perché non c'è. Ed è vero. Ma contro la prassi non c'è verso di affermare che esista questa cosa. Vi dico solo una cosa e poi facciamo 5 minuti di break. Una delle politiche più liberiste degli ultimi anni è stata quella di George W. Bush. Sappiamo chi è, immagino. Quello che tutte le mattine si svegliava e si ricordava di essere il presidente degli Stati Uniti, come dice Michael Moore. Allora, questo signore ci ha, come dire, allietato per svariati anni e credo che stiamo per essere allietati da un altro fenomeno, perché se quello che sento ci stiamo beccando Romney, che non è meglio, anzi, con l'idea che appunto il mercato va lasciato fare. Ora, già abbiamo detto che il mercato non si sa di preciso chi sia. Lui, che è il figlio di una dinastia di petrolieri, meno di altri, perché il mercato dovrebbe non contemplare delle posizioni come quelle delle dinastie di petrolieri, no? Il mercato dovrebbe avere una molteplicità di agenti, invece il mercato petrolifero ce n'ha 5. Quindi già lì ci sono delle difficoltà teoriche. Ma non solo, dopo aver messo in ginocchio il pianeta intero, grazie alla crisi del 2008, che comunque grazie a quello che hanno fatto questi signori, hanno lasciato fallire le aziende americane che stavano fallendo? No. 800 miliardi di dollari l'anno per tenere in piedi il sistema americano, statali. Allora qualcuno mi spieghi, se sto liberismo funziona così bene, perché mo improvvisamente deve intervenire lo Stato? Non l'ho capito. Mai asfissiato per 8 anni sul fatto che non posso pagare il welfare, che non devo considerare l'interesse di quelli che sono sottomessi, ma lasciar fare al mercato? Lascia fare al mercato, fammeli fallire. Le grandi compagnie di volo, le grandi compagnie assicurative, le grandi banche, tutti sull'orlo del fallimento e si sono salvati solo perché lo Stato gli ha dato 800 miliardi di dollari. Non parliamo di bruscolini. E mo, dopo 3-4 anni, c'ho i liberisti di nuovo che mi ridicono le stesse cazzate. Quando vi dico la memoria del pesce rosso, più di così non credo che ci si riesca. Capite? E l'hanno dimostrato loro, hanno fatto tutto da soli. Capite qual è il bello della cosa? Quindi non è che dice c'è da discutere, non c'è niente da discutere. Perché se tu che sei l'alfiere del liberismo, appena ci sono un momento di problemi, pigli e cominci a distribuire soldi a destra e a sinistra, io qualche problema ce l'ho nel crederti. O no? Vedete che è difficile farci i conti con questa cosa? Vabbè, ma però è Bush. Bush era un perfetto imbecille, vogliamo dircelo o no? Già il fatto che il personaggio più importante del pianeta sia un perfetto imbecille dice cose sulla cultura che lo sceglie, ma lasciamo perdere. Ma comunque, anche fosse stato un genio, erano comportamenti che non poteva non assumere. C'è un film, che sarebbe carino che vedeste, recente questo, che si chiama Too Big to Fail, troppo grande per fallire, che è un altro film nel filone di un'altra cosa che hanno fatto qualche anno fa che si chiamava The Corporation, che è bellissimo, e che parla esattamente di questo paradosso, ovvero sia ti dice sì, siamo liberisti, ma ci sono certe aziende che non le puoi far fallire, perché sono troppo grandi per fallire, perché se falliscono loro, si portano dietro tutto il sistema. Il che ci dice cose, per esempio che non è vero che l'economia è indipendente dalla società, no, perché se io non posso far fallire i due principali fondi pensionistici americani privati, che si chiamano Billy Mac e Fiona May o qualcosa del genere, perché se falliscono loro chiude baracca e burattini l'intero Stato americano, il liberismo è una balla, no? Perché allora sta capacità distruttiva e creatrice del capitalismo con la quale ci stanno asfissiando da anni, da Schumpeter in poi e via discorrendo, dov'è? Se tu fai distruggere solo quelli che ti fanno comodo, quelli piccoli, no? Quelli piccoli li possiamo distruggere senza nessun problema. Quelli grandi no, perché improvvisamente ti ricordi cose. Francamente, comincia a essere veramente offensivo che qualcuno non lo capisca questo discorso, perché fino a qualche tempo fa, ancora, ma parliamo di 30 anni, no? Non di poco, era accettabile. Ma negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un susseguirsi di bolle che non finiva più. C'è perfino qualcuno che dice che il capitalismo è il sistema delle bolle, anche perché, e con questo chiudo sul serio, perché è un discorso che mi fa un attimo, come dire, mi prende un attimo. Se è vero che l'economia è una scienza, no? Questo è un altro scettico ovviamente, ma sono domande interessanti anche da un punto di vista di senso comune. Se è vero che l'economia è una scienza, com'è che c'è chi vince e chi perde? Perché quello che perde non è abbastanza scienziato? No, perché se è scientifico è evidente che c'è un comportamento che tu devi adottare per vincere. E quindi sto rischio imprenditoriale da dove emerge? È evidente che l'economia non è una scienza. Perché se fosse una scienza non ci sarebbero guadagni, ci sarebbe solo il guadagno generalizzato di quelli che sanno cosa devono fare. Invece di norma l'imprenditore che vince chi è? Quello che rischia, quello che gioca, tant'è vero che di fatto la borsa non è altro che un'enorme lotteria, se vogliamo essere onesti, che ha le sue bizze, che stappa lo champagne, che entra nel panico, tutti i comportamenti che con la scienza non mi pare abbiano granché a che vedere. No, lo scienziato dovrebbe essere sobrio, tranquillo e rilassato, no che de punto in bianco diventa nervoso se vende 800 miliardi di dollari sul mercato così a cazzo perché ha fatto un algoritmo che ha sbagliato o perché è entrato nel panico. Insomma, ci sono tutta una serie di cosette interessanti da vedere sul mondo economico che ci spiegano in effetti che razza di guazzabuglio in effetti sia. Quindi, questo è quanto. Sulla questione del ruolo bisogna discutere estensivamente, perché tutto questo sistema di riferimenti, di costruzione, di discorso sulla politica e sull'economia si regge su una serie di assunti che non stanno né in cielo né in terra. Noi non siamo razionali, l'economia non è una scienza, noi ci muoviamo in un mondo dove le cose cambiano e sono costantemente e continuamente coinvolte le une nelle altre, contemporaneamente, capite? E i diritti e i doveri dovrebbero far parte di questo gioco. Però, e con questo chiudo riformulandolo, oggi noi osserviamo che i doveri, purtroppo, ce li siamo persi. Ognuno è titolare di tutti i diritti del mondo, tant'è vero che vi ricordo che in tutti i serial, come arrestano qualcuno, quello gli dice: io ho i miei diritti. Sì, ma c'avevi pure il dovere di non sparare a quell'altro, per esempio, no? Quello ce lo perdiamo regolarmente. I diritti sono sempre in primo piano. E questa è una delle difficoltà e delle debolezze del discorso. Sull'altra ne parliamo al prossimo tranche. Break. Buongiorno, un attimo solo. Che ora è, scusate?
Meno 10, mezzogiorno.
Allora, ah già, abbiamo fatto mezzogiorno e mezzo. Quindi dicevamo, il ruolo come insieme di diritti e doveri. Uno dei punti, come abbiamo detto, poco adatti in un qualche modo a una descrizione realistica che possa funzionare bene oggi, sta proprio in questo squilibrio tra diritti e doveri, che ha una serie di motivi. Chiaro che c'è l'opportunità soggettiva, perché a tutti noi fa piacere non avere obblighi in un certo senso e fino a un certo punto, ma c'è anche questo discorso potente, continuo, martellante, mosso dall'economia verso una abrogazione delle regole. Tant'è vero che questo discorso, nato nel Settecento, raggiunge il suo culmine quando? Con la Margaret Thatcher in America, in Inghilterra, e Ronald Reagan in America. Un attore, di nuovo, per carità, può darsi che un attore sia un eccellente presidente degli Stati Uniti, qualche dubbio magari ti si affaccia, visti poi i risultati. Che cosa fanno questi due fenomeni? Quella che viene chiamata deregulation, manco a dirlo, ovvero sia, rimuovono tutta una serie di obblighi che fino ad allora avevano dato una forma al mercato economico e finanziario, pur noi avendo difficoltà a definirlo, e lo trasformano nell'attuale giungla nella quale ognuno fa quello che gli pare, dove il concetto di conflitto di interesse si è perso, come abbiamo constatato purtroppo sulla nostra pelle per qualche decina d'anni. Questa cosa chiaramente non può essere senza riflessi, nel senso che se questo discorso vale in un certo ambito così importante, è chiaro che uno lo prende come, no, riferimento anche per sé, cioè perché tutti sono senza regole, io invece devo pagare questo, devo fare quello, devo comportarmi in un certo modo e via discorrendo. Viene quasi, è piuttosto comprensibile come mai tutti questi doveri siano scomparsi, no? Però, che sia comprensibile o meno, che sia accettabile o meno, il problema è che non funziona come descrizione del ruolo, perché appunto i doveri ce li siamo scordati. Ma non solo, c'è un motivo, altri due motivi abbastanza interessanti che lo rendono un metodo descrittivo. La porta, ragazzi, grazie. Un po' così, bacato. Uno ha un po' a che fare con quello che vi dicevo prima, ovvero sia con le sfere non razionali che hanno sovrattoni che influenzano il giudizio e la comprensione. Allora, a quale sfera di significato rinvia l'idea di insieme di diritti e doveri? Qual è il discorso nel quale l'insieme di diritti e doveri si inserisce in modo praticamente perfetto?
Il lavoro.
Il lavoro sì, ma è una forma, diciamo, saliamo un attimo, di astrazione. Giustizia, il discorso giuridico. Come vedete, appunto, se ci pensi un attimo, insieme di diritti e doveri rimanda a una normativa, rimanda a dei contratti, rimanda a dei regolamenti, delle leggi. E una delle cose che a livello simbolico oramai pertiene al discorso giuridico è la certezza. Si dice la certezza del diritto, no? Che è una bellissima formula, estremamente fantasiosa direi per quello che mi riguarda, soprattutto nell'osservazione dell'oggi. Perché vi dico che questo è un problema? Perché appunto parlare di insieme di diritti e doveri trasmette una falsa idea di certezza nei rapporti. Ovvero sia, io ho il dovere di venire a far lezione e quindi non capiterà che io un bel giorno di cancio voglia e vado a cogliere margherite per i campi dandomi malato. E io sono sicuro di questo, perché è certo. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, se fosse vero che questo insieme di diritti e doveri è certo, tutto funzionerebbe perfettamente, vivremo in una specie di meccanismo perfetto, perché tutti sanno quello che devono fare, tutti hanno dei diritti, tutti hanno dei doveri, tutti fanno quello che devono fare, per cui la perfezione moderna. Peccato che quando guardo la prassi non la vedo questa perfezione. Ci avete il diritto di frequentare, il dovere di frequentare? Vedo dei buchi, chiaro, c'è il 75%, per carità, parliamone. Mo perché non voglio far contrappello su 280 persone, ma quanti sono quelli che firmano in assenza? Quanti sono i contumaci alla lezione? Parecchi, normalmente. E siete talmente abituati a farlo che vi manca il buon senso di accorgervi che in certi casi sarebbe opportuno evitare. L'altro giorno alla magistrale, 17 persone contate, perché io ho dato le fotocopie, perché 17 li conti, 21 firme. Io ho detto allora... Vedevo di quanto siete scemi oppure lo capite da soli? Perché no, è piuttosto evidente. Non solo a me è toccato far contrappello perché non si riusciva a scoprire chi fossero sti quattro assenti, che doveva essere sceso lo Spirito Santo a firmare in loro vece. Quindi vi rendete conto che, insomma, voglio dire, certezza è un par de palle, detta in modo francese. Quindi l'idea che una descrizione di un argomento così importante come il ruolo mi trasmetta delle tonalità così fuorvianti come quelle della certezza nei rapporti, a me non piace, perché non è vero. Mi piacerebbe, perché, oddio, forse no, se devo essere onesto, tutto sommato, se tutto fosse effettivamente prevedibile ci sarebbe da spararsi. Però diciamo che come anelito lo posso anche concepire. Però se devo comprendere una realtà che invece a questo discorso non si piega neanche lontanamente, io il discorso dei diritti e dei doveri lo metto da parte. O meglio, posso appiccicarci sopra una bella etichetta e dire questo era l'ideale di ruolo moderno. Nella modernità, che è una modernità amministrata, una modernità burocratica, una modernità progettuale, il discorso dell'obbligo del diritto-dovere come certo ce lo posso pure vedere. Oggi no. Perché oggi non siamo più nella modernità. Non sappiamo dove siamo, come vi ho già detto, no? Tant'è vero che usiamo tanti modi, tante perifrasi per dire siamo nel postmoderno, siamo nell'ultramoderno, siamo nel tardo moderno, siamo nel dopomoderno, ce ne sono a iosa. L'unica cosa che hanno in comune è che tutti ritengono che effettivamente la modernità sia superata. Se ne potrà discutere magari alla magistrale chi viene, ma comunque nel frattempo prendiamo per buono questo discorso. Allora, nella modernità, quindi diciamo fino agli anni 70, va, tanto per dare una scansione temporale, l'idea di ruolo come insieme di diritti e doveri poteva ancora essere accettabile. Perché c'erano una serie di fattori, una serie di processi, una serie di valori ancora operanti che lo rendevano un ragionamento plausibile. Oggi no. Tanto per farvi un esempio di bassissima Lega, perché non so, cioè anche la Lega ci sta anche bene, non ci avevo pensato, vedete i cose. Allora, avete sentito che l'ennesimo assessore del nostro celeste governatore Formigoni è stato arrestato proprio direttamente stavolta, perché colluso con l'Ndrangheta, perché aveva comprato, mi ricordo, 200.000 voti se non sbaglio, 20.000, mi ricordo, insomma, no, praticamente per 50, 20.000, 200.000, 400, credo 50, 2.000 voti per essere eletto, pagandoli 50 euro l'uno. Costano anche poco, voglio dire, no? Per essere, cioè, un buon mercato, insomma. E quando gli hanno detto, lui ha detto: non lo sapevo. Ora, voglio dire, io sono contrario alla pena di morte, ma in certi casi veramente te strappano gli schiaffi dalle mani, ma abbi un minimo di dignità, poca poca, non dico tanto, non un po'. Ho sbagliato, sarebbe facile, no? Non lo sapevo. Ma francamente, è offensivo. Non è accettabile che regolarmente questi torsi de broccolo si svegliano la mattina dopo che hanno fatto il porco comodo loro e non sapessero. A Polverini, oddio, tutti questi che tutti sti soldi, e mi ha detto niente nessuno, mortacci, ma che lavoro fai? Ma l'idea delle, la famosa idea delle, delle responsabilità, dov'è? Cioè, tu puoi fare il presidente di regione e non sapere niente di quello che accade dove sei? No, voglio dire, al di là dell'opportunità, ma se fosse vero saresti talmente inetto che io non te dovrei cacciare a calci. Può essere che tu non abbia idea di quello che è accaduto, cioè sei il capo, sei quello che dovrebbe metterci la faccia, infatti, lasciamo perdere, che dovrebbe sapere dirigere come, ed essere competente, invece non sai nulla, come quell'altro fenomeno di Rutelli. Oh, mi hanno rubato 20 milioni, non mi ero accorto. Ah, e tu vorresti venire a amministrare il paese? Cioè, no, sono delle domande che ti vengono, non è che devi essere un genio, ti verrebbero dal cuore se riuscissi a essere un attimo con un minimo di buonsenso a portata di cose. Che tipo di giustificazione è? Non lo sapevo, per uno che ha delle responsabilità. I romani dicevano, no? L'ignoranza non ti scusa, non è che non ti hanno detto che uccidere qualcuno è reato, allora puoi uccidere chi te pare. È un problema tuo non saperlo, non mio. Quindi non puoi venirmi a dire, oh scusami ma lo sapevo, no, chi se ne frega, se è un problema tuo a casa, che come Scaiola ti trovi 500.000 euro sul conto corrente e non sai chi ci ha messi, e ti pare normale, perché tutti noi, immagino, troviamo dei bonifici sui 20-30.000 euro nei nostri conti e non dobbiamo porci il problema, cioè, vabbè, che sarà mai, capita, no, è normale. Allora no, allora io ho casa a mia insaputa, quell'altra aveva un lavoro a sua insaputa, del quale intascava i soldi, ma a sua insaputa pure quelli, evidentemente. Insomma, voglio dire, se uno dovesse effettivamente ragionare in termini di diritti e doveri, non toccherebbe fare veramente un bagno di sangue. Allora lasciamo da parte il discorso dei diritti e dei doveri, perché non funziona. Non funziona per le alte sfere e non funziona per le basse. Non è quello che ci serve. Che poi sarebbe auspicabile che torni a funzionare un minimo, è un altro discorso. Ma io al momento ho bisogno di uno strumento che mi descriva questa cosa, mi descriva quello che non lo sapeva. Non un'altra figura che magari si suicida, no? Prima succedeva che c'erano gli scandali e si suicidavano, quindi, per carità, estremo. Ma lo capisco molto di più, è un sistema di valori un po' arretrato. Per cui tendenzialmente valorizzo il fatto che posso guardarmi allo specchio. Non so come facciano loro, avranno gli specchi dipinti, suppongo, perché sennò francamente è veramente difficile riuscire a capire come fa a dormire la notte, ma ad ogni modo facciamo pure che ci riescano. Il punto, come vi dicevo, è che non è utile questo strumento. Quindi l'insieme dei diritti e dei doveri, vi ripeto, vale per la modernità, una modernità dove c'erano dei politici che avevano un minimo di dignità, dove c'erano degli industriali che si rendevano conto dei loro obblighi verso il paese, verso le proprie maestranze, verso i propri impiegati, tutta una serie di cose che purtroppo hanno perso un po' conio e non sono più correnti. Allora e poi ce n'è un altro ancora, questo è un po' più sottile, vediamo se mi seguite. Quando io parlo di insieme di diritti e di doveri, i diritti e i doveri sono in capo a qualcuno. Cioè io ho davanti a me un soggetto, di nuovo, moderno, quindi un soggetto autonomo, che è lui il titolare dei diritti e dei doveri a fronte del sistema. Cioè non c'è nessun altro. Non so se questa cosa la riesco a spiegarla. Cioè l'idea, la sensazione che mi viene dalla definizione di ruolo come insieme di diritti e di doveri è una sensazione funzionale, ovvero sia del soggetto che è in rapporto direttamente con l'istituzione verso la quale vanta dei diritti e dalla quale trae dei doveri, e ci sono quindi lui e l'istituzione, lui e la giustizia, mettiamola così. Non c'è nessun altro. Quindi da un punto di vista relazionale, il tono che deriva dalla definizione ruolo insieme di diritti e di doveri è puntuale, cioè c'è solo il titolare orgogliosamente autonomo, che è il soggetto moderno, no? Che non ha bisogno di nessun altro, c'è lui, i suoi diritti e i suoi doveri, e un sistema che li riconosce, stop, non ci sono altri. Non so se questo è chiaro, cioè i diritti e i doveri vengono e vanno verso un'entità astratta, un sistema giuridico, un sistema sociale, comunque qualcosa che è senza un volto. E questo, ripeto, da un'analisi un po' più attenta del ruolo, anche condotta con gli strumenti che già possediamo, è criticabile. Perché cosa abbiamo detto, se vi ricordate, quando abbiamo letto la definizione di ruolo di Cesareo? Di struttura di Cesareo, scusate. Che la struttura è un insieme di posizioni coordinate e interdipendenti. Quindi evidentemente questi diritti e questi doveri non vanno solo in una direzione. Anche se però nella definizione questo non si vede, okay? La definizione, questo aspetto di interdipendenza e coordinamento non lo restituisce, ed è l'ultimo motivo per il quale la critichiamo. Quindi, ricapitolando quello che si è detto finora, due definizioni: una, ruolo come insieme di modelli di comportamento, che va bene, però è un po' povera come capacità, diciamo, euristica. È molto neutrale, diciamo, mettiamola così. La seconda, ruolo come insieme di diritti e di doveri, che viene criticata per una serie di motivi. Uno, il fatto che nella prassi, nella fenomenologia dell'oggi, i doveri contino molto meno dei diritti. Due, il fatto che l'espressione rinvii alla sfera di senso del giuridico, del diritto, e quindi trasmetta una falsa sensazione di certezza. Tre, il fatto che dalla definizione non risulti in alcun modo quello che abbiamo visto essere comunque un tratto della struttura, ovvero sia il fatto che la struttura è coordinata e interdipendente. L'immagine di soggetto che deriva da questa definizione è un soggetto moderno, quindi autonomo, responsabile di fronte a un sistema ma senza nessuna relazione con gli altri, no? Il mondo atomizzato nel quale in effetti per certi versi ci troviamo. Domande fin qui? Mi pare di averla ribadita in modo piuttosto chiaro, credo. Ok. Teniamo presente, in ultimo, tanto per tornare sulla certezza del diritto, che la certezza del diritto, per esempio, prescindendo dalla politica e da tutto il disgusto che porta, avrebbe a che fare con un sistema giudiziario funzionante. La certezza del diritto non è semplicemente il fatto che a un certo punto tu verrai giudicato o, come dire, rifuso, rimborsato di quello che hai patito, ma è anche quando. E il sistema italiano non funziona più da questo punto di vista. La ragione per la quale non vengono gli investitori esteri in Italia non è l'articolo 18 col quale ci hanno scombinato svariati articoli nel frattempo. È il fatto che non c'è certezza nei tribunali. Cioè, se oggi tu vai a fare una causa civile, ci stai 15 anni, come se niente fosse. E secondo voi un investitore istituzionale estero viene a farsi via per culo da noi con i nostri tribunali che gli faranno sapere se aveva ragione 12 anni dopo quando l'hanno truffato? È impensabile. È quella la certezza del diritto. La certezza del diritto sono scadenze rispettate, le scadenze per le quali lo Stato dovrebbe pagare i suoi fornitori, tanto per dirne una. Eppure lo Stato è il principale debitore in Italia. C'è gente che chiude perché non ha i soldi dell'IVA indietro, non ha i pagamenti che gli spetterebbero, tutte cose che rientrano nella certezza del diritto. Sono anche quelle certezza del diritto, è sapere che io potrò pagare i miei conti perché quello che tu mi devi dare me lo darai, non sperare che un bel giorno magari con un qualche tipo di balzello o qualche idea mi farai sapere. No, non funziona così, perché se vuoi organizzarlo, il mondo organizzalo e farlo bene, non che so io quello che c'ha le scadenze e te che fai come te pare, perché di nuovo, come vedete, c'è un problema di diritti e di doveri. Lo Stato ha diritto di chiedere, ma avrebbe il dovere di dare quando opportuno. Quindi, come vedete, non funziona. Peccato, in altri posti vicini funziona, C'era un bellissimo articolo sull'Espresso tempo addietro di un imprenditore italiano che è andato a aprire la fabbrica in Austria, perché dice: io a casa nostra sono 5 anni che cerco di avere un permesso per costruire un capannone, qui me l'hanno dato in 15 giorni. Sono venuti tutti quanti quelli che dovevano, non sono venuti tutti scaglionati, prima uno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro, tutti insieme. Abbiamo visto quello che serviva, ho fatto quello che dovevano i termini, loro hanno preso atto, in un mese era tutto funzionante. E mi hanno già dato il primo rimborso IVA. Uguale. La stessa cosa. Poi ti chiedi perché non vengono dall'estero. Non rompiamo le palle con l'articolo 18, che è patetica come discussione, perché non è lì il problema. Il problema è che non siamo in grado. Non funziona niente. Per certi versi, per quello che dovrebbe essere quel tipo di ragionamento, l'Italia non funziona. Quindi saniamo quello prima di parlare dell'articolo 18 e della difficoltà di aver assunto uno, perché sarà mai, facciamolo mangiare pure a lui sto poveraccio. Il problema è altrove, il problema è nel fatto che non c'è coordinamento, non c'è sensibilità, non c'è capacità, un minimo imprenditoriale, perché la capacità imprenditoriale è una bella cosa quando fatta con i dovuti modi, quando fatta nei limiti e con la misura necessaria. Qui ci manca clamorosamente. Quindi se riesce mai a trovare il regolamento che si applica e il burocrate che lo applichi, allora ne cerchi uno, ti dice una cosa, poi ne cerchi un altro che poi scopri essere quello a cui dovevi parlare e ti dice un'altra, poi torna quello di prima che invece è tornato lui quello importante e te fa smontare le cose. Un mio amico per aprire una pizzeria ci ha messo 3 anni, ma voglio dire, questo nei 3 anni nel frattempo come mangiava secondo loro? Le pizze che non vendeva? Però capite che è un po' complicato. Allora, quindi, sta certezza del diritto è meglio che la mettiamo da parte, perlomeno in un approccio sociologico. Può essere un ideale, può essere una richiesta, sarebbe opportuno che tutti chiedessimo fortemente una riforma degna della giustizia, ma per capire la realtà attuale non serve a niente, perché la realtà attuale è tutta un'altra cosa. Allora, come lo capisco il ruolo meglio? L'ultima definizione, cioè finalmente se l'avamo sto dente, è ruolo come insieme di aspettative. Relative ad una posizione sociale, evidentemente. Insieme di aspettative relative a una posizione sociale, ovvero sia, occupando tu un certo status, come abbiamo detto, sei oggetto di aspettative positive e negative. Vuol dire che tu ti aspetti che gli altri facciano per te, ma gli altri si aspettano che tu faccia per loro. Perché è diverso da quello che abbiamo detto prima? Dobbiamo andare ad analizzare l'idea di aspettativa nei suoi tratti impliciti. E vi faccio presente che l'idea di aspettativa è un'altra di quelle che sono difficili da descrivere. Cioè, se vi chiedessi, definitemi aspettativa. Risposta classica, quello che mi aspetto. Tautologia totale, perché è ovvio, no? Allora, lasciando perdere questa definizione, quale altra definizione di aspettativa potremmo proporre? No, in generale, non mi interessa lo specifico. Andiamo in ordine. Prima la definizione generale, poi dopo le applicazioni vengono. L'idea di aspettativa, cosa significa? Ok, con l'utilizzo del condizionale, che credo sia effettivamente il tratto del tempo, lo dicevo proprio ieri a Verona, dico oggi, questo è il tempo del condizionale, non abbiamo bisogno di altre definizioni, se vogliamo capire il nostro tempo è il tempo del condizionale, è quello che dovrebbe accadere, quello che dovremmo fare, quello che dovremmo dire, siamo sempre perennemente sospesi in questa cosa del sì e no, un'oscillazione perenne, quindi il condizionale ci sta. Se vogliamo andare invece su una definizione, quindi dice il vostro collega quello che dovrebbe accadere ma che non sono certo accada, e direi che va bene. Il problema è che sto dovrebbe non è molto chiaro, continua a essere implicito. Allora potremmo dire ciò che io ritengo o giusto o probabile che accada. Mi seguite fin qui? Cioè non è che io me l'aspetto in generale, me l'aspetto perché c'è un motivo a monte, non so, io che sono matto. Me l'aspetto perché di solito accade o perché dovrebbe accadere, dovrebbe con un connotato normativo, no? Ovvero sia, se io denuncio un qualche tipo di furto, dovrebbero venire a guardare a casa a fare le indagini, tanto per dirne una. A me non è successo, ma vabbè, diciamo che probabilmente in altri casi accade. Se io mi comporto bene, dovrei essere, non dico premiato, ma perlomeno vivere una vita tranquilla e serena, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, il condizionale ci sta tutto. Allora, quindi assodato che L'aspettativa è questo, aspettarsi motivato qualcosa, perché l'insieme di aspettative funziona meglio dell'insieme di diritti e doveri. Tre aspetti. Il primo è quello relazionale. L'aspettativa, a differenza dell'insieme di diritti e di doveri, immediatamente suscita l'altro. Io mi aspetto qualcosa da qualcuno e qualcuno si aspetta qualcosa da me. Quindi, come vedete, immediatamente quando io parlo d'insieme di aspettative, calo il portatore del ruolo all'interno del tessuto sociale. Non è più da solo come prima lui e il sistema giuridico. In questo caso è lui con tutta un sacco d'altra gente che dipende da lui. Perché, tanto per tornare all'esempio banale di prima, voi siete venuti qui nell'aspettativa che ci fossi anch'io, e quindi io, non venendo, avrei tradito una serie di aspettative. Mi avrei fatto fare un viaggio a vuoto, mi avrei costretto a perdere tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è uno dei motivi per cui funziona il senso del dovere. Perché non è che stai fregando l'istituzione universitaria, stai fregando gente in carne ed ossa, gente che ha una vita, gente che avrebbe altro da fare, gente che in qualche modo, poi lo vedremo, si fida di te. Quindi il tono dell'aspettativa è molto più presente e pressante che non il dovere astratto. Il dovere astratto, tutto sommato, chi se ne frega, questo poi con Maffesoli lo vedremo molto bene. Ma l'aspettativa dà un volto. Il burocrate che non timbra un foglio non sta semplicemente non timbrando un foglio, non sta non evadendo una pratica, sta condannando qualcuno a morire di fame per certi versi, a non aprire un'attività, a non entrare nel possesso di qualcosa a cui tiene, a non avere un figlio a cui badare. Questo è il punto, capite? Ed è più difficile non rispettare le aspettative quando capisci che c'è in gioco qualcosa di concreto, perché l'astratto è sempre facile da gestire. Non so se vedeste un film che si chiamava Ed TV tempo addietro, che era il primo film sui reality, diciamo, che è stato girato, no? E c'era questo personaggio che si dava alle telecamere per, non so, qua un mese, se non sbaglio, sempre con questa telecamera dietro. E a un certo punto una delle persone che frequentava capitava qualcosa di brutto, si guardava col regista, il quale pure era scosso, e diceva: quando le conosci le teste che rotolano è più difficile. Cioè, l'idea che a qualcuno capiti qualcosa a noi ce lascia abbastanza freddi, ma quando quella cosa capita a qualcuno che conosciamo cambia registro, perché improvvisamente diventa concreto, no? Allora, se io riesco a conservare questo tratto di concretezza al rapporto di ruolo, già sto un passo avanti, capite? Il ruolo noi lo interpretiamo spesso indebitamente come semplicemente funzionale. Cioè, quello insegna perché deve fare 20 ore di lezione. No, non è così che funziona. Capite? Voi non venite qui semplicemente per mettere la firma sul foglio, vorrei che lo capiste questo discorso. Se non c'è una partecipazione ulteriore, se non c'è un legame che travalica, perché voi siete qui perché da voi ci si aspetta, ma anche voi vi aspettate da voi stessi delle cose, se questa cosa ve la dimenticate, tutto ciò che fate è privo di spessore, in ultima analisi. Poco soddisfacente. Non funziona così. Il ruolo, letto esclusivamente in chiave meccanica, non funziona. Porta alla realtà nella quale ci troviamo oggi, fondamentalmente. Questo è. Invece un ruolo dove convivano gli aspetti dell'organizzazione, ma anche dello scambio umano, della relazione, è un ruolo che viene vissuto in un altro modo. Ok? Quindi, primo aspetto, aspetto relazionale. L'idea di aspettativa mi restituisce viva la percezione della relazionalità del tessuto sociale e degli obblighi sociali. Non solo, ma se io vado un po' più a fondo ancora su questo discorso, anche se mi trattengo dall'approfondire troppo, ma un pochino ci sta. C'è un grande filosofo del Novecento che si chiama Charles Taylor, che ha scritto un bellissimo testo che si chiama Le radici dell'io, tanto per tematizzare la questione. Chi è interessato, sulla pagina delle lezioni c'è un PDF di un mio collega che ha scritto una parte di un libro che abbiamo pubblicato insieme su Charles Taylor. C'è scritto intorno a Charles Taylor il titolo del PDF, ed è veramente molto molto bello. Che cosa dice Taylor, tanto per darvi un'idea di quanto questo discorso delle aspettative sia importante? E quando tu sei in grado di giustificare il tuo agire, quando tu fai ciò che devi, quando hai fatto ciò che ci si aspettava da te, tu immediatamente diventi in grado di chiedere conto agli altri e hai diritto di farlo. È solo quello il punto, il momento in cui tu puoi chiedere a qualcuno. Ed è, non è casuale che oggi nessuno chieda conto, come vedete, perché non c'è nessuno che è in grado di dire no, io quello che devo fare l'ho fatto. Quindi mo tu spiegami perché no. Avete sentito Formigoni? Se cado io cadono pure Zaia e Cota. Ah, che bella cosa proprio democratica da dire, no? E nessuno va lì e gli dice, senti un po', mo spiegami. Ma visto che fai minacce, spiegaci di che parliamo, perché non mi pare che stiamo in un clima di gang americane. Mi pare che sia la democrazia italiana, se non erro. E quindi un presidente della regione può dirmi, minacciare coram populo, che lui non si toglie dalle palle, pur avendo tutte le ragioni del mondo per togliersi dalle palle, perché altrimenti fa ben più danni. E a noi pare normale? So, se secondo voi è normale, vabbè, siamo a posto, possiamo anche non parlare ulteriormente. Se non è normale c'è qualcosa che non quadra. E il problema sta esattamente dove dice Taylor, tu puoi chiedere conto quando tu sei stato il primo che ha fatto. A quel punto non te può dire niente nessuno, non te può tirare giù con sé, perché tu non c'hai niente per essere tirato giù. Guarda poi che sei della vita, tu non hai avuto, non hai l'escort, non hai regali, non hai corrotto, non ti sei fatto corrompere. A quel punto, guarda un po', che te possono dire? Che sei rigido? Che sei vecchio? Vabbè, dimmi che sono rigido, ma finora non è criminale, non è reato. Il resto, invece, potremmo discuterne. Quindi, come vedete, da un punto di vista di sostanza soggettiva, è importante essere, mantenere le proprie promesse ed essere all'altezza delle proprie aspettative. Sentite, poi, tra l'altro, i verbi come sono strani. Non sono dei verbi funzionali. No, come vi dicevo prima, tu quando non fai quello che devi, che fai? Tradisci un'aspettativa. E tradire è un verbo forte. Nessuno pensa che il burocrate che non mette un timbro tradisca qualcuno, e invece lo fa. Capite? Perché stiamo parlando su dei registri che normalmente non vengono presi in considerazione. Ecco perché è importante invece che il ruolo venga vissuto in quest'ottica. Vi dirò di più. Per voi non è una buona notizia, ma s'applica perfettamente al nostro rapporto questo discorso. No? Come dire, io pretendo parecchio agli esami, anche se ho abbassato assai le mie pretese, perché, come dire, a un certo punto, perché io faccio tutto quello che devo, io rispondo alle mail, faccio lezione, ascolto quelli che devono chiedere, rispondo alle domande, quindi la mia parte, le mie aspettative, io le rispetto tutte, e diventa automatico che chieda a voi di farlo. Se io faccio il professore come si deve, voi dovete fare gli studenti come si deve, quindi dovete studiare. E se non capite dovete chiedere, e non potete permettervi di venirmi e dire non ho capito. Ah, non è che è un problema tuo, non è un problema mio. Perché non è che non c'ero quando hai mai cercato perché io ti spiegassi, non l'hai fatto tu, quindi è un tuo problema. Perché è facilissimo piassare sempre con gli altri, rientra in quel discorso che dicevamo dei diritti eterni. No, ci sono pure i doveri. Lo dico per gli eventuali studenti lavoratori, il lavoratore non è assolto da qualunque obbligo. Il lavoratore è comunque tenuto a contattare il docente e a fargli presente che lui è il lavoratore, se c'è qualcosa che deve sapere, se c'è qualcosa che può sapere in più. Allora, quando il lavoratore mi arriva e mi dice io non sapevo che c'erano le sue lezioni online, il problema è suo, non è mio, perché era lui che doveva chiedermelo. Non posso andare in giro a cercare tutti quanti e dirgli guardi, se lei è il lavoratore sappia che non è parte dei miei obblighi, è parte dei suoi. Quindi una volta che io, non solo, ma diciamo pure che non c'è da nessuna parte l'obbligo che io metta le lezioni online, tra l'altro non è scritto, non c'è nessun ruolo di docente dice che sei tenuto a fare cose. Quindi tutto quello che voi trovate online è tutta roba che faccio di mio perché penso che sia giusto farla. Quindi quando qualcuno poi mi dice non l'ho trovata, io dico non mi ha trovato, non sono io quello che non trova, sarà qualcun altro. A me mi trova sempre, mi trova su Facebook, mi telefona, cioè tutti i modi possibili e immaginabili, pure troppi se vogliamo essere onesti. Però comunque, fatto questo, poi io ho diritto di chiedere senza un'ombra di proprio di dubbio. Dice, ecco, chissà perché. Perché sì. Ecco perché. Noi ci chiediamo sempre uno con che diritto chiede le cose. Eccolo il diritto, quello che dice Taylor. Il diritto ce l'hai quando hai fatto quello che dovevi, quando sei sereno, quando la tua coscienza è a posto, tu hai diritto di chiedere agli altri. Perché se l'hai fatto te, la domanda è perché tu no. Se ci sono riuscito, teoricamente ci dovresti riuscire anche te. Non è st'opera titanica, no? allora spiegami i motivi per i quali tu invece no, per non fai questo, non fai quello, non fai quell'altro. Dammeli, se riesci a darmeli li accetto e comunque posso giudicarti, capite? Quindi risolviamo tutta una serie di grossi problemi con questa idea di aspettativa, perché quest'altra cosa per la quale oggi la discussione del principio di autorità costante, no? E tu chi sei? E io sono uno che ha fatto quello che doveva. E tu? Questo è il punto. Gli puoi rispondere serenamente. Quando l'altro sarà in grado di rispondere anche lui, saremo un passo avanti. Perciò, come vedete, la questione è abbastanza sottile, ma pregnante. Quindi, la relazionalità dell'aspettativa ci porta in tutta una serie di ragionamenti, di considerazioni che sono molto opportune e che sono anche, oltretutto, importanti per il sé e anche per l'io, per la costruzione della propria soggettività, no? Una soggettività che è in grado di rispondere alle sollecitazioni altrui è una soggettività più forte. Ma ci sono altri due aspetti che sono potenzialmente ancora più importanti. Come dicevamo col vostro collega, l'aspettativa sancisce l'incertezza. Ecco perché vi dicevo che la certezza è problematica. Perché la certezza non c'è, l'incertezza sì. Perché, questa è una cosa che abbiamo pure perso di vista, perché in questo continuo rinfacciarsi le cose cerchiamo costantemente i colpevoli. Il mondo è fatto in modo tale che le cose possono andar male anche se tutti hanno fatto quello che dovevano. Non so se questa cosa la mettete a fuoco. Noi siamo abituati a pensare che se una cosa va male è perché qualcuno non ha fatto qualcosa. Capita. Ma capita anche che tutti facciano quello che devono e comunque le cose vadano male lo stesso. Perché noi non abbiamo controllo assoluto sugli avvenimenti. Capite dov'è il problema? Tutti quanti fanno quello che devono, eppure si rompe l'autobus, stupidaggine. Eppure tu che dovevi andare a prendere il tuo aereo col biglietto regolarmente prenotato, con tutta la cosa, l'aereo non lo prendi. E quindi quel posto di lavoro non riesci a conquistarlo. E con chi te la vuoi prendere? Con quello che non ha fatto la revisione dell'autobus? Magari l'hanno anche fatta. Perché non è che fare la revisione automaticamente garantisca che poi le cose funzionano, lo saprete immagino. Tu fai un'analisi, stai bene, 2 giorni dopo sei morto. Facciamo le corna, però succede. Quindi ci sono tante cose, non so se vi ho raccontato, perché a me capitano costantemente questi, ma è vita normale, quindi succede un po' a tutti. E ho organizzato la presentazione con Maffesoli, il famoso Maffesoli doveva venire qui a presentare il mio libro precedente. Organizzazione complicata, come immaginerete, perché insomma ordinario, sociologia francese, viaggi, biglietti, giorni, tutta una serie di rogne. Il giorno prima della presentazione la madre di Maffesoli ha un infarto. Che volevamo fare? Chi è che non ha fatto quello che doveva? Dice la madre che si è fatta l'infarto, sì, perché lei si è messa lì apposta, ha detto, mo me faccio un infarto così lo frego. No, è semplicemente che capitano cose per le quali saltano i progetti e le aspettative. E l'aspettativa è esattamente lì che è saggia, perché l'aspettativa ti dice dovrebbe accadere, ci sono ottime ragioni per cui accada, però finché non è accaduto non è detto. Perché potrebbe capitare, no? Non so se vi ricordate Blues Brothers, le cavallette, mi è andato a fuoco lo spazio dei denti, c'è stata l'alluvione, uno ride, ma può capitare. Un'altra bellissima era una signora, tempo addietro ci furono delle tempeste di neve in America terrificanti qualche anno fa, e ovviamente gli aerei non decollavano. Intervistano questa che era isterica all'aeroporto, qualcuno pagherà per questo. Che? Per cosa? Per una tempesta di vento che non fa decollare un aereo? La logica è che deve essere colpa di qualcuno, perché non riusciamo a capire, a concepire che le cose a volte vanno bene e a volte no. Capite? Quindi che venga reinserita una consapevolezza dell'incertezza è fondamentale, perché la vita è incerta. Ma chiaro, non arriviamo fino all'incertezza definitiva della quale abbiamo già parlato, ma comunque, ripeto, tante cose possono capitare, perché quello che tu hai preparato con tanta attenzione e per cui tutti quelli che dovevano hanno lavorato con tanta attenzione non si realizzi. Che vogliamo fare? Ammazziamo? No, non si è realizzato, lo faremo un'altra volta. Se lo so, non è un trauma. Se in qualche misura sono pronto ad accettarlo quando accade, non è un trauma. Se non lo so, invece, diventa un disastro ogni volta e mi devono appaiacco qualcuno. Allora, a quel punto mi serve il responsabile della tempesta di neve. Che, a parte Eolo, non me ne vengono in mente altri, ma comunque l'idea generale è quella. Capite? Noi costantemente cerchiamo un colpevole perché? Perché immaginiamo, sbagliando, che tutto sia sotto controllo e che se ognuno fa quello che deve le cose filino lisce. Non lo fanno le cose, signori. Non lo fanno, non sempre perlomeno. Spesso, perché se vediamo quante volte abbiamo l'autobus senza problemi, sono tante. Altre volte non lo troviamo l'autobus. Succede? Quante volte io vengo a lezione senza nessun problema? Se qualcuno ha fatto un incidente a strada facendo, io mi incastro lì. È colpa mia? No, succede. Solo questo. Siamo inseriti in un tessuto talmente complesso che veramente dovremmo rendere grazie per tutte le volte che le cose più stupide che pensiamo accadano, accadono. Perché non è per niente detto che debba succedere. Non solo, ma come diceva una mia collega con fine senso dell'umorismo, se tu ti avvicini ad una cosa con questo atteggiamento, quando quella cosa accade, sei contento, sei soddisfatto, sei entusiasta, perché è andata. Se tu ti avvicini con l'idea che quella cosa deve accadere, quando accade è normale perché tanto si sapeva, e ti incazzi quando non accade, perché come vedete le sensazioni positive scompaiono. Cioè, tutto ciò che tu aspetti è dovuto, non è che dici, ah che bello, no? Per fortuna ho preso l'autobus, no? Che cazzo ci mancava che fosse in ritardo. So se vedete la questione. Quindi, anche da un punto di vista di economia delle emozioni, stai sempre in debito. Perché tanto i tuoi progetti sicuramente tutti in porto non ci vanno. Per cui da quelli che vanno in porto non trai nessun godimento. Da quelli che non ci vanno ti incazzi come una bestia, stai sempre incazzato. Prescindendo poi dalla depressione, tristezza e tutte le altre cose che possiamo metterci sopra. Ma anche da un punto proprio di vista utilitaristico e demonistico, come si diceva, non è sensato non essere contenti quando le cose vanno in porto, perché veramente, se voi cominciaste a costruire una mappa di tutto quello che miriadi di persone hanno dovuto fare perché voi riusciste a fare anche una cosa stupida come prendere l'autobus, vi rendereste conto che, oh, caspita, quanto siamo bravi. Perché basterebbe qualsiasi cosa, una malattia, una scivolata, quella famosa... Cito spesso Bulgakov e vi spingo, se riuscisse, a leggere Il Maestro e Margherita, perché è un testo di una bellezza assolutamente inaudita, credo sia una delle cose più belle scritte nel Novecento senza veramente nessuna difficoltà. E la prima scena, che è splendida, ha luogo agli Stagni dei Patriarchi a Mosca, che è un parco centrale di Mosca. È talmente importante anche nella cultura moscovita e russa che ci hanno messo un cartello in cui si sconsiglia di parlare con gente che si accompagna con gatti neri, perché stanno citando Il Maestro e Margherita, perché in questo stagno compare il diavolo sotto forma di un tale Voland con due o tre personaggi di contorno, dei quali uno è un enorme gatto nero che parla. Allora, questo ha a che fare con dei burocrati del partito sovietico, perché tra l'altro Bulgakov scrive questa cosa sotto Stalin, quindi poi manco ci vuole anche un certo, come dire, come dicevamo prima, un certo fegato, perché Stalin, come saprete, ha fatto delle stragi che, come dire, di cui siamo al corrente, per cui scrivergli una satira contro la sua organizzazione burocratica così feroce non era proprio un gesto da tutti. Allora questo comincia a parlare con questi, però il bello dov'è, scusate, è che attraverso questa narrazione Bulgakov ci parla della nostra cultura, che è come quella sua del tempo, nel senso che l'incontro con i burocrati russi non è l'incontro con i burocrati russi, ma è l'incontro con i burocrati, ovvero sia con quelli che immaginano di tenere tutto sotto controllo grazie a una scansione precisa delle cose. Allora parla con questo burocrate, il quale gli dice: lei che farà quest'oggi? E lui, pieno di prosopopea, come in quel periodo soprattutto la nomenclatura russa, io questa sera ho una riunione al circolo di compagni sulla Bezdonnaya. Vodando guarda e fa: no, perché Sonia ha già versato l'olio di mais. E quello guarda, è pazzo, no? Evidentemente. E gli dice: ma scusi, lei che cosa sta dicendo? Che è pazzo. Dice: no, lei dà del pazzo a me quando la vostra specie non riesce a prevedere neanche quello che accadrà entro i prossimi 1000 anni, perché essendo il diavolo, questi problemi lui chiaramente non li aveva. E che succede? Che quella che ha versato l'olio di mais l'ha versato alla fermata dove sarebbe poi andato il burocrate. E nessuno se n'è accorto, per cui è rimasto l'olio di mais. Quando arriva il burocrate, scivola, cade e viene decapitato dal tram. Ecco perché, diceva Voland, non ci vai alla riunione stasera, perché quella ha già versato l'olio di mais, che è un'evenienza assolutamente insignificante, no? Che sarà mai, uno versa un po' d'olio per terra, non pensi che poi andrai a decapitare l'eventuale burocrate. Però funziona così. E tu non sei in grado di prevederlo, perché non lo sai. Non sai quando avranno versato il tuo olio di mais o quando tu starai versando dell'olio di mais per qualcun altro. Non hai la più pallida idea. Ed è questo il grande problema della nostra, del nostro modo di vedere le cose. Se tu in qualche misura, non dico che tu devi stare sempre con la paranoia che qualcuno abbia versato l'olio di mais da qualche parte e quindi, però se una piccola parte di te conserva l'idea che potrebbe accadere, quando non inciampi e arrivi a casa, sei contento. Perché ha funzionato tutto come dovevo, ho preso la macchina, mi sono fatto 200 km senza qualche idiota che me... L'altro giorno ero sulla discesa, dall'ultima discesa prima di Roma sull'autostrada, stavo guardando il panorama che era bellissimo, a un certo punto mi passa davanti una macchina che faceva capriole così, con tutti i fumi, scintille, sono rimasto a guardarla come in un film, ho detto ma che cazzo, vi rendete conto che bastavano 2 secondi, io ci avevo lasciato le penne lì. Che questa sbandata è andata a sbattere sul cartello e ha cominciato a fare un effetto biliardo con una macchina a 150, per cui figuratevi, se no, mi è passato davanti, quindi tempo 1,5 secondi. Quello è il problema. Questa la racconto. Batta a pesca quanto riuscirò a raccontarle questo passo, ovviamente, no? Però il punto è lì, nel senso che devi saperlo, non puoi far finta che non è vero, ragazzi, quello è il punto. Fingendo non si ottiene nulla. Quindi è molto meglio essere soddisfatti, perché come diceva Weber, è bene avere una buona vita, non una lunga vita, perché una lunga vita lascia il tempo che trova, una buona vita è quella in cui se anche ci lasci le penne non hai grossi rimpianti, hai detto tutto quello che dovevi a tutti, hai fatto quello che per te era giusto fare, per cui puoi pure andare a vedere che succede oltre, c'è anche una parte di attesa in qualche misura, no? Mica è detto che debba per forza essere il grande buio, vedremo. Però comunque tenere a mente una consapevolezza del fatto che comunque, ripeto, senza lasciarci le penne, ma le cose possano non andare come tu immagini, è importante, perché ti permette di apprezzare molto di più quelle che vanno come vanno. Ok? Quindi sei molto più soddisfatto, sei molto più felice, sei molto più sereno, hai tanti bei ritorni e soprattutto rompi meno le palle al prossimo, perché, ripeto, no? L'incertezza funziona da questo punto di vista in tutti i termini. Se tenete presente che l'incertezza oggi è una delle radici principali del senso di insicurezza che gira, capirete come l'idea di aspettativa sia un'idea anche terapeutica, per certi versi, nel senso che effettivamente permette di avere a che fare con una dimensione problematica dell'esistenza che è ineliminabile, perché se la stessa modernità non è riuscita a risolvere la questione, è chiaro che la questione non si risolve, quindi è molto meglio tornarci a fare i conti, e pensate quanto questa incertezza era maggiore prima che avessimo gli strumenti di controllo che abbiamo oggi, prima che avessimo le scoperte igieniche, prima che fossimo in grado di prevedere ragionevolmente i tornadi, le carestie, i terremoti, più o meno, eccetera. Ma lì c'erano epidemie, c'erano malattie di ogni genere, malavita e violenza piuttosto diffuse. Eppure non è che vivessero tutti malissimo, vivevano. Alcuni pure bene, leggete i libri, le storie, no? Si poteva vivere, quindi se potevano vivere loro, figuratevi quanto possiamo vivere noi. Ma noi siamo quelli depressi. Te lascia un po' perplesso, no? Come mi diceva un mio collega, il professor Secondulfo, ieri, che è l'autore del libro che ero andato a presentare, dice: io sono un po' ipocondriaco, perché il libro era sul benessere. Noi siamo in una situazione paradossale per la quale quando sto bene io mi preoccupo. Perché quando sto male c'è la causa, so qual è il problema e sono sereno. Quando sto bene sto in ansia perché mi chiedo cosa può succedere. Ecco, questo è il problema col quale ci confrontiamo noi. Una, come dire, un'insicurezza, una paura diffuse che sono paradossali, ma sono reali. Il discorso che ti fanno intorno, che c'hai tutte le possibili problematiche del mondo perennemente, il sole che ti aggredisce, gli agenti chimici, i radicali liberi, e poi chi altro c'è, mi ricordo, le Escherichia coli, insomma abbiamo tutta una schiera infinita di cose che non vediamo ma possono farci molto male. Questo discorso, alla fine, il fatto che tu stia bene, te lo trasformano effettivamente in una non star bene, ma nello star incubando qualcosa del quale non hai consapevolezza. E quindi te fai le analisi, e quindi te fai le lastre, e quindi te fai le TAC, e stai perennemente allarmato e vivi male. questo l'ultimo più concreto risultato della questione. Per cui abbiamo questi due aspetti messi in chiaro dalla questione: relazionalità, incertezza. Come campo è la domanda, però, perché è chiaro che quando noi accentuiamo il versante progettuale, quando noi chiediamo prevedibilità, noi stiamo facendo qualcosa di più che organizzarci, in effetti, no? Noi stiamo cercando un modo per vivere e per affrontare il futuro. Come faccio a farlo se sono consapevole dell'incertezza del futuro? Cioè, l'incertezza del futuro potrebbe paralizzarmi, potrebbe spingermi a non vivere più, a non fare più niente, perché dopo tutto quello che voi dite, cioè, vabbè, ok, allora io che vuoi che faccio? Se è talmente facile e plausibile che le cose vadano storte, io semplicemente non agisco più e buonanotte ai suonatori. Eppure noi continuiamo ad agire, abbiamo l'agenda zeppa di roba, abbiamo tutta una serie di impegni scaglionati nei prossimi anni, no, tutta una serie di cose che stanno lì a testimoniare che noi non crediamo, in ultima analisi, che possa capitarci qualcosa. E com'è che ci riusciamo? Perché l'ultima dimensione, quella più importante del concetto di aspettativa, è la fiducia. Noi ci fidiamo che stasera torneremo a casa, ci fidiamo che quello che abbiamo cominciato a fare andrà in porto, e questo fidarci in parte poggia sugli altri, no? Quindi mi fiderò anche degli altri, ma mi fido anche più in generale del fatto che le cose tutte cooperino affinché io riesca. Quindi in ultima analisi io farò come se l'aspettativa sia certa. Io mi comporto come se fossi sicuro nel progettare, nel vivere, nel guardare in prospettiva il mondo. È un po' un gioco autoingannevole, no? Faccio come se, ma nello stesso tempo da una piccola parte so che è un come se. Quindi la questione sottile dell'aspettativa è che devi mantenere la consapevolezza che è una scommessa che tu stai facendo. In certi momenti ti deve tornare in mente, non è che puoi sempre campare in questa condizione, perché poi dopo ti devasterebbe, ed è per questo che il tempo al condizionale di cui parlavo prima ci sta creando tanti problemi, perché noi questa certezza che le cose filino lisce non ce l'abbiamo più, manco, non riusciamo più a raccontarcela. Noi siamo talmente convinti che le cose non funzionino più e che vadano impeggiorando, che come vedete non è più un problema di aspettativa, è un problema di certezza, al contrario. Okay. Quindi invece non è così che dovrebbe andare, uno dovrebbe sapere quando ricordarsi che era un'aspettativa.
Quindi comprende l'opposto, l'incertezza e la fiducia.
L'incertezza richiede la fiducia in un certo senso, perché, ed ecco perché, come vi ho già accennato durante le nostre lezioni, fiducia è uno dei termini chiave del dibattito di oggi. Perché quando noi andiamo ad approfondire un attimo l'argomento, ci rendiamo conto che noi di fatto ci fidiamo sempre, ma non necessariamente di qualcuno. Ci fidiamo in generale. Esempio classico: andate a casa e accendete la luce non si accende. Vi ricordate cosa provate in quel momento? Speak up.
Arrabbiata proprio.
Arrabbiata. Perché arrabbiata? Oddio, in fin dei conti è una cosa che funziona. Puoi fare arrabbiate con l'interruttore? Puoi. Perché di fatto, siccome lei non sa che diavolo accade là dietro, lei si fida che quando lei fa un gesto l'interruttore si accenda la luce. Come tu ti fidi che girando la chiave si accenda la macchina. Ma tu, in linea di massima, questa è un po' più di... Oh, ci sono un po' di più che lo sanno. Ma gran parte non ha idea del perché si accenda la macchina. Capite? Quindi di fatto tutti questi gesti, anche se noi non lo vediamo, implicano fiducia. Tant'è vero che quando non succede ci resti male. Non è semplicemente un prendere atto che non ha funzionato. È un tradimento. Cioè, ma cazzo, tu devi funzionare. E lo rifai. E continua a non funzionare. Perché è ovvio, poveraccio, no? Però la tua reazione tradisce che in quel rapporto non c'era semplicemente lo strumento, ma c'era qualcosa di più. C'è il fatto che tu usi degli oggetti dei quali non sai niente. E noi oggi questa cosa ce l'abbiamo portata all'ennesima potenza. Perché nelle società tradizionali era più raro, perché il contadino se li faceva gli oggetti, quindi non è che poteva guardare la zappa come a dire che hai fatto. La zappa quella era e faceva quello che lui aveva fatto in modo che facesse, così, fine. Oggi invece la macchina non parte, giri il rubinetto, non esce l'acqua, guardi come dico, beh, allora? Ci parli anche spesso e volentieri con l'oggetto, no? Perché come... Quindi vedete che il nostro modo di vivere il mondo è molto più bello di quello che ci raccontano. Cioè, non sono semplici oggetti, sono tutta una serie di istanze, di momenti nei quali noi investiamo. Ed è l'unico modo che abbiamo. Giddens questa cosa la chiama fiducia sistemica. Perché vivendo in un mondo del quale sappiamo pochissimo, perché chi di voi è in grado di ripararsi il cellulare? Pochi. Qualcuno forse sì, ma nella gran parte dei casi, buio totale. Chi è in grado di sapere come funziona questo? Buio totale, computer, idem, qualcosa ne puoi sapere, ma nel dettaglio, ma che ne sai? O la radio, o l'asciugacapelli. Tu trovatemi degli oggetti che voi sareste in grado di ripararvi e vediamo quanto vi fidate. Perché per tutti gli altri, voi vi fidate che facciano quello che devono. Tant'è vero che poi la descrizione è anche ingenua per certi versi. Io ho fatto il commerciante per 10 anni prima di entrare all'università. E lavoravo nell'elettronica, quindi mi arrivava gente con degli oggetti che non funzionavano più, ovviamente, no? E mi dicevano, fino a stamattina funzionava. E ho capito, a un certo punto si rompe, ma è normale, no? Il fatto che fino alla mattina funzionasse, in qualche modo avrebbe dovuto implicare che continuava a funzionare ad libitum. Quindi, come vedete, il rapporto con l'oggetto non è un rapporto oggettivo, perché l'oggetto è fatto da un sacco di pezzi, se ne è rotto uno, è ovvio che non funziona più. Però il momento in cui accade ti lascia di stucco. Dice, ma come, fino a 2 minuti fa scriveva, la penna non scrive più. Ripara un po' la penna, spera, chi è in grado? Stiamo da capo a 12. Quindi capite che il momento in cui io comincio a prendere atto di questa cosa, mi rendo conto che effettivamente vivere è molto più divertente di quanto non sembri. È impegnativo, ma è divertente, non è ovvio. L'ovvio scompare quando cominci a guardare le cose così, perché non sono ovvie per niente. Ripeto, l'interruttore della luce, che pare la cosa più stupida del mondo, non lo è. Perché se non si accende la luce, al di là del guardare il salvavita a casa, tu non puoi fare niente. Non è che prendi la cassetta degli attrezzi e te ne vai cercando la centrale che ti alimenta. No? No, non lo fai, perché non puoi. Idem con la linea del telefono. Ah, volevo navigare eppure non c'ho la linea. Ok, come mai? Allora, a un certo punto scopro che un fulmine è caduto su un cavalcavia della tangenziale dove c'era la cabina che dal fornitore del servizio porta a me. Ma mica posso comunque, dopo che ho avuto questa notizia, armarmi e andare a rimettermela a posto da solo. Quindi capite che, di fatto, io sono perennemente alle dipendenze del sistema. Ragazzi, noi siamo quanto di meno libero esista. Questo è il punto sul quale spesso e volentieri non riflettiamo mai. Ma quando noi cominciamo a ragionare su questo, ci rendiamo conto che da soli noi siamo in grado di fare molto poco. Ecco perché io adoro camminare, perché quello lo posso fare, non devo chiedere niente a nessuno. Io e parto, stop. Non devo avere oggetti strani, non devo avere cose complicate, a me basta uno zaino, delle cose che so riparare nel caso, tipo un fazzoletto, un cappello, cose semplici, e cammino e basta. Ed è rarissimo poterlo fare oggi, se ci pensate. Cioè essere in grado di fare qualcosa senza dover chiedere a qualcuno una struttura, un oggetto, una specializzazione, un supporto, un permesso. Non siamo capaci. Questa è la società amministrata, ma nel senso letterale, no? Il burocrate di prima, che tutto sommato diventa un, come dire, no? Una cosa secondaria. Ma pensate soltanto già ai termini, no? Ti ho allacciato la corrente. È già come se ti avessero preso con un lazzo al poso e sei fermo lì, perché la corrente è allacciata lì. In un posto preciso, che c'è un indirizzo preciso, con delle coordinate precise, non è che te la puoi portare in giro, no? Non è che per strada, vi ricordate la famosa pubblicità dell'Eni, di quello che filava la spina per terra? Non funziona così. La spina tu la puoi infilare soltanto a casa tua o pagando da qualche altra parte, ma non hai altre cose, per cui l'elettricità in un certo senso cosa collabora a fare? A fermarti in un punto. Il tuo domicilio diventa il luogo in cui sei allacciato, che ha anche altri toni, la parola, come dicevamo, la parola immaginale, no? Allacciare sì, vuol dire attaccare a una rete, ma vuol dire pure legare. Ed è difficile districarla, la semantica della questione. Perché sì, sei allacciato, ma effettivamente sei legato lì, quindi c'hai l'utenza telefonica, c'è l'utenza del gas, c'è l'utenza dell'elettricità, tutto lì. Se vuoi andare da qualche altra parte non puoi, oppure te porti dietro, non so, un palmare. E ti accontenti di quello sperando che la carica della batteria duri a lungo, perché altrimenti di nuovo non sai dove andarti a prendere energia. Quindi vedete che questo discorso nella nostra cultura, che è così tecnologica e così fiera di essere tecnologica, arriva ad una significatività paradossale, esagerata. Perché è giusto che io mi debba fidare a questo punto di tutti? È chiaro che poi vengono le teorie del complotto e quelli che ti manipolano e quelli che stanno portando avanti la stessa linea di controllo dal tempo dell'antica Roma e tutte le varie cose che si sentono in giro. Perché è difficile riuscire a immaginare una situazione del genere quando ne prendi consapevolezza, quando ti accorgi di quante cose ci sono che avevi interpretato in un certo modo e non erano così evidenti. Ma vi dirò di più, chi di voi ha una banconota? Non la rubo, giuro, vanno bene anche 5 euro falsi, non è un problema, tanto quelli girano costantemente. Siamo ricchi, signore. Allora, questo cos'è? Carta. Se io tolgo la fiducia, qui non c'è niente, c'è carta. Eppure tutti siamo sicuri che se lei va da qualche parte e dà questo pezzo di carta a qualcuno, quello gli darà delle cose e del resto si spera, perché se no è un po' un problema. Capite dov'è il punto? È ovunque la fiducia. Noi ci fidiamo che l'altro accetti 50 euro. Perché quel pezzo di carta non vale niente. Non è la vecchia moneta che era in oro e quindi potevano pure essere scrollati tutti gli imperi, il doblone romano. Il sesterzo romano vale ancora oggi perché pesa oro e quindi è oro. Lo tradurrò in un'altra valuta, ma mi tornano i soldi. I nostri euro di oggi, senza la struttura che dà senso al loro esistere, non ci sono. Saranno belli per farci dei monili eventualmente in un secondo tempo, degli orecchini, ma non valgono nulla. E questa è la dimostrazione di quanto la fiducia è cresciuta. È stata costantemente alimentata e richiesta, perché prima la moneta era una moneta che valeva di suo, valeva un tot, e c'era un equivalente in argento, in oro, in quello che era, sul quale si giocava, c'era tutto un traffico di cose che si facevano con quelle monete ai tempi. Avete visto che i bordi delle monete sono zigrinati? Quella è stata la prima pratica antitruffa che abbiamo messo in atto per difenderci dai falsari e da quelli che limavano le monete. Perché prima, siccome era oro, se tu da ogni moneta levavi un milligrammo, piano piano ti eri fatto un'altra moneta. Dopo. Oggi che te limi il bronzo dei 5 centesimi. Però comunque avete notato che è rimasta la zigrinatura, quindi siamo sempre, no, inerti. Sono monete che non valgono una lira, però comunque la zigrinatura ce la mettiamo, che se sa mai, magari fosse qualcuno che decide di limare gli euro, se sa per quale ragione, però di nuovo azioni tradizionali, direbbe Weber, cose che rifai senza capire perché le fai, perché a sto punto non serve più, non c'è più l'oro da sottrarre, no? Non c'è più lo Stato da incolpare perché dentro l'impasto delle monete ci ha messo molto più bronzo e molto più rame che non oro, perché erano prassi. Se voi andate a vedervi qualche romanzo storico, le contrattazioni al mercato erano oggi le comiche, perché cominciavano a dire: allora quanto vuoi per questo? No, una sterlina. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Di che re è? Come dire, una sterlina? No, perché c'erano certi re che hanno fatto delle sterline decenti e certi re che hanno fatto delle sterline che erano una fregatura. Per cui se tu c'hai le sterline di Carlo VI me ne dai 4, se c'hai le sterline di Maria Stuarda me ne dai 1. Era tutto così. Ed era molto più sensato per certi versi, perché in effetti, come dire, era un rinvio ad un valore oggettivo. Noi oggi non abbiamo più manco le monete, abbiamo quei pezzi di plastica con scritto sopra il nome, avete presente, no? Quelli che si rubano facile, le carte di credito. Ecco, anche lì la fiducia alle stelle. Alle stelle, perché tu vai a fare acquisti e ti chiedono un documento. E allora? Perché non posso essermi falsificato pure la carta d'identità oltre alla carta di credito quando vengo a comprare da te. Vedete che sono tutti stratagemmi che lasciano il tempo che trovano. Cioè, se io devo cominciare a risalire al titolo della questione, che voglio sapere che lui è veramente lui quando viene a comprare, che faccio? Dovrei prenderlo per le orecchie e portarlo in giro finché trovo un parente che testimoni, eppure lì manco è detto perché potrebbero essersi accordati. Quindi vedete che se io non mi fido, non vivo. Semplicemente. Noi non abbiamo nessuna spiegazione che è stabile e consolidata, perché ognuna rinvia a qualcos'altro, ognuna rinvia a qualcos'altro finché non gliela fai più e dici: ok, vabbè, a sto punto si è costruita una storia talmente buona che ho parlato con i parenti, ho parlato con la ragazza, ho parlato con quelli che abitano vicino a casa, ho interrogato uno che non sapeva manco che esisteva, però l'ha visto, a questo punto probabilmente è lui, ma voglio dire, per fare un acquisto è un po' complicato, no? Se io dovessi via tutti i clienti e fargli questa cosa, concluderemmo una transazione ogni 2 o 3 giorni, ne avrebbe dei problemi l'economia, per cui io mi fido, vabbè, mi dia un documento, ecco il documento, come sapete benissimo, no? Per gli adolescenti americani che dovrebbero presentare la patente per poter bere. C'è un mercato di patenti false negli Stati Uniti che fa paura. Quindi capite che sono stratagemmi formali, sono modi attraverso i quali costruiamo come razionale un comportamento che, tanto per cambiare, non è razionale. Ci fidiamo. Solo questo, perché se voglio fregarti, te frego, come faccio tutto, come avrete visto nei seriali, no? Tutti, prendi una identità fittizia, te la costruisci su internet con i certificati delle tasse, le cartelle cliniche, tutto quello che ti pare. Io come faccio a sapere che tu non sei quello che dici di essere? Oggi è diventato molto più semplice di prima, perché se sei bravo puoi costruirti un passato, puoi costruirti una storia, puoi costruirti delle esperienze, dei ricordi, delle fotografie. Qual è il contraccolpo? Che pian piano cominci a non fidarti più del reale. Prima ti fidavi tanto, mano a mano che te fregano, perché te fregano, ovviamente, cominci a non fidarti più. E quando cominci a non fidarti più è una tragedia, perché di che ti fidi poi, visto che tutto è evanescente, che tutto potrebbe essere altro? Capite perché parlano tanto di fiducia? Qual è la grande problematica che c'è a monte, però? Che la fiducia noi siamo bravissimi a tradirla, e non altrettanto bravi a ricostruirla. Non sappiamo come fare, non abbiamo idea, perché non è razionale. Può dire quello che gli pare, dice, ah, i mercati non si fidano. E grazie al cazzo hai fatto una manovra in 15 giorni, e quelli che sono deficienti, che pensano che in 15 giorni tutto è cambiato, come fai a ricostruirla, sta fiducia? La ricostruisci probabilmente attraverso una continuità di comportamenti coerenti. Allora questa volta ho sanato i miei conti, l'anno prossimo risano quelli che ci sono, allora miglioro, e forse fra 5-10 anni uno potrà dire, ma sai che tutto sommato, forse potrei fidarmi. Ma chiedere che io dall'oggi al domani mi fidi di te quando tu sei un personaggio discutibile. E parlo anche dell'Italia. Tenete presente che l'Italia negli ultimi conflitti mondiali non ha mai finito dalla parte in cui aveva cominciato. Uno sta cosa se ne ricorda. A lei, sì, e che vale l'alleanza con te che domani andrai da qualche altra parte? Quindi abbiamo una tradizione da questo punto di vista di comportamenti non granché affidabili, e quindi è chiaro che la fiducia è bella per certi versi, nel senso che prima di rompersi cammini, non è che il primo errore uno improvvisamente non si fida più, anzi continua a dare credito fino a un punto che non sappiamo definire noi da prima, però in cui a un certo punto qualcosa si rompe e non ti fidi più, e dopodiché hai voglia a ricostruire. Perché vedete che il verbo, di nuovo, è ingannevole. Ricostruire, immagini qualcosa di cui tu hai degli elementi che puoi rimettere insieme. Ma noi non sappiamo di cosa è fatta la fiducia, ragazzi. Fiducia ha la stessa radice di fede. Robetta seria, non cose con le quali si può giocare più di tanto. Ovvero sia parole che rinviano a dei nostri comportamenti, a dei nostri bisogni, sui quali non abbiamo per niente le idee chiare. Quindi noi non sappiamo come fare a fare in modo che qualcuno si fidi di noi. Non c'è un vademecum, non ci sono delle procedure, non ci sono, ho fatto questo e questo, allora non mi fido uguale, che devi fare? Succede. Quindi capite che stiamo camminando su un ghiaccio molto sottile, perché effettivamente di comportamenti lesivi della fiducia ne abbiamo visti a iosa, da parte dei piccoli, da parte dei medi e da parte dei grandi, e anche degli enormi. Ma non vediamo dei comportamenti invece che possano andare nella direzione opposta. Sembrano proprio incapaci di metterli in atto. No, tu ti aspetteresti cose, di nuovo le aspettative, ti aspetteresti delle dimissioni, ti aspetteresti delle manovre di un certo genere, delle leggi di un certo genere. Se sai com'è, spariscono queste cose, tu quello che vedi è sempre la stessa storia, e quindi sei molto più sfiduciato di prima. E lo stesso i mercati, lo stesso gli investitori, lo stesso chi vi pare, perché insomma è talmente palese che stiamo facendo un gioco al massacro che insomma è difficile. Capite? Allora la domanda, il problema, come dicevamo, in altre date posso dire che sono tutti stupidi? No, evidentemente non è semplicemente un problema di stupidità, perché se fosse un problema di stupidità, togliendo il ritorno in un modo o nell'altro, risolveremmo. Ma non è quello il problema. È anche un problema soprattutto di inerzia. Tu continui a fare quello che hai sempre fatto, anche se si sta dimostrando lesivo, ma è lesivo fino a un certo punto. Perché? Perché nessuno ti chiede conto comunque. Perché Fiorito l'hanno arrestato, ma quanti altri? Perché hanno cacciato via il direttore della, della Federal Bank americana, poi è andato in pensione, quindi manco l'hanno cacciato via. E quello che è venuto dopo è uguale. Come fai a fidarti? Ma quelli che devono fare? Perché, ripeto, questo non è un sapere che non stanno applicando, è un sapere che non c'è. Cioè, non sappiamo come ragionare di aspetti non razionali. Già non siamo granché bravi con quelli razionali, ma con quelli razionali è proprio una tragedia. Quindi le relazioni umane, l'amicizia, l'amore, l'affetto, la fiducia. Andiamo come i famosi elefanti nelle cristallerie. Se sei fortunato va bene, se non sei fortunato fai una catastrofe, non sai cosa, e passi oltre e lasci cocci. Quindi capite che se cominciamo a considerare la società come un teatro un po' più complesso di quello che ci hanno detto, quindi un luogo dove sono in atto delle relazioni di spessore, degli scambi che vanno ben oltre quello che sembra scambiarsi, perché ogni rapporto di ruolo a questo punto diventa un rapporto di fiducia. Io ogni volta che ho a che fare con qualcuno credo che lui sia quello che dice di essere, e voi come me. Nessuno mi ha dimostrato che voi siete studenti, voi state facendo gli studenti, e nessuno che ha dimostrato che io sono il docente, nessuno mi ha chiesto un documento. Io sono entrato e ho cominciato a fare lezione, e se, non so chi sia il pazzo che viene a fare lezione al posto mio, ma se lo conoscessi potrei ringraziarlo, ma diciamo che in un altro caso, se io fossi il custode, se io fossi l'agente di controllo, se io fossi qualcos'altro, voi vi sareste fidati. Come vi fidate normalmente per strada? Se vedete uno con uniforme, quello, uno si fida. Perché non te la puoi affittare l'uniforme? È difficile? No, semplicissimo. Però ti fidi. Questo che testimoniamo costantemente, il fatto che noi non possiamo vivere in modo diverso, perché se veramente dovessimo ogni volta attestare la veridicità di ciò con cui abbiamo a che fare, non finiremmo più. Quindi devo solo cercare di creare una società nella quale fidarsi sia più facile. Non posso evitare di fidarmi, perché non c'è nessun modo di certificazione che io ho messo a punto che è in grado di darmi una certezza assoluta di qualunque cosa. Capite? Dai diritti di proprietà di qualche cosa, alle stirpi di qualcun altro, ai comportamenti che verranno adottati in caso di... Tutto questo è in larga misura fondato sulla fiducia. E quando, come credo di avervi già accennato, sta fiducia manca, come ultimamente accade spesso, cos'è che prolifera? Le regole. Allora tu ti sposi, momento di grande gioia, però prima di sposarti c'hai un contratto prematrimoniale alto così, nel caso che l'altro non sia all'altezza della tua fiducia, nel quale contempli tutto quello che lui può fare, dall'accoppiarsi con le scimmie al diventare un monaco tibetano. In tutte queste cose lui ti dovrà dare un... qualche tipo di compenso, perché non è stato quello che aveva detto che sarebbe stato. A faccia della fiducia. Se voi vedete i contratti delle multinazionali, sono dei blocchi di 800-900 pagine, ma scritti in corpo 3, corpo 4, cioè ci vogliono le cose perché non ci riesce a leggerlo, dove è contemplato tutto il contemplabile, oltre il buonsenso. Ma voglio dire, saprete che hanno fatto causa ai produttori dei forni di microonde perché nessuno aveva scritto che non ci potevi asciugare il gatto? Non lo sapete questo? Ragazzi, è così. Cioè, siamo in una società talmente idiota che se qualche cretino decide ad asciugare il gatto col forno a microonde e il gatto muore, si incazza col proprietario del forno a microonde, il produttore del forno a microonde, mica si dice quanto sono stupido. E se il produttore del forno a microonde non ha scritto non asciugate il gatto, paga! Non so. Cioè, come facciamo a essere orgogliosi di essere noi stessi? È un mistero che ogni volta mi affascina. Perché ma andate a vedere, se vi prendete i libretti delle apparecchiature, c'è scritto le cose più impossibili. No? Perché? Perché qualche cretino le farà. Allora io devo premunirmi, come i famosi bugiardini. Cioè, dalla cefalea alla morte c'è tutto, per qualsiasi cosa, anche l'aspirina. Perché può darsi che uno sfigato prenda l'aspirina e muoia. Può capitare. E io devo averglielo detto così, era un problema suo. Tanto per la fiducia. Capite? Ed è sempre così. E noi riusciamo a trovare sempre nuovi modi per darci la zappa sui piedi, perché muore il gatto, chissà che altro ci metteranno dentro al forno a microonde. E via discorrendo. Quindi capite che, insomma, c'è da fare dei conti estremamente raffinati su questo discorso. Però certo è, e credo che chiuderò qui, se Dio vuole, che ora è?
1:05.
Sì, direi che basta. Allora, certo è, dicevo, che laddove la fiducia manchi, anche le conseguenze economiche e pratiche sono significative. Perché, dicevo a una mia collega l'altro giorno che aveva qualche cosa in dubbio, ma ha avuto un momento di dubbio. Vi ricordate il famoso discorso dell'Ottocento nel quale ci si metteva d'accordo con la stretta di mano? La stretta di mano era assolutamente fiducia, nel senso che sanciva un accordo che i due si impegnavano a mantenere. Però, da un punto di vista pratico, vi sembra più economica una stretta di mano o un contratto alto così? Perché il contratto alto così lo devono mettere insieme degli uffici legali che non finiscono più, richiede delle risorse che non finiscono più. La stretta di mano non richiede altro che l'accordo fra due. Ok, a posto, facciamolo. Quindi vedete che sarà forse troppo semplice oggi, ma io non credo che tra la stretta di mano e 900 pagine di contratto non ci possa essere una via di mezzo. È chiaro però che la via di mezzo dovrebbe costruirsi su un fondo di fiducia, nel quale tu dall'altro non ti aspetti che lui come può ti frega, cosa che invece è oggi la norma. Ed è così la norma perché? Perché grazie a quella famosa storia del liberismo di cui parlavamo prima, e lo vedremo meglio la prossima lezione, noi cosa abbiamo dedotto? Che negli affari l'etica e i valori non entrano, come dicevano i film, business is business. Per cui se posso accoltellarti, ti accoltello. Allora è ovvio che io a un certo punto devo farmi tutta una lista delle cose che tu non potrai fare anche se non me l'hai detto, anzi, se mi hai giurato il contrario. Perché io non mi fido di te per definizione. Allora è possibile che io in un campo così importante come quello economico per definizione scacci la fiducia e ne neghi la funzionalità e poi pretenda che funzioni altrove? No, è da lì che nascono la gran parte dei nostri problemi, dal fatto che abbiamo costruito l'economia e il legame economico fuori da queste richieste etiche, fuori da qualunque tipo di correttezza reciproca, fuori da qualsiasi cosa che non fosse il guadagno fine a se stesso. Lì vale Hobbes, homo homini lupus, e se non sei così perdi. Ma siccome quello purtroppo è la lente attraverso la quale guardiamo il mondo, io ho difficoltà a ricordarmi che qui posso essere un celebre figlio di cane e quando esco invece mantenere i miei patti. È molto più probabile che non li mantenga più, né con i miei soci d'affari, né con i miei amici, né con i miei familiari, i miei coniugi. Perché? Se vale in economia, varrà anche altrove. L'economicismo è questo, è pretendere che le categorie economiche tutte valgano anche nel resto del mondo e della vita. Quindi mi organizzo sempre come se fossi un'azienda, mi comporto sempre in modo da perseguire il massimo, non ho mai nessun problema di correttezza. Ottengo un mondo come quello che vedete qua fuori. Non è difficile capire come tutti si interrogano, come è successo? Ma pietra un attimo, due libri, te fai due conti, è lì la ragione. Capite? È piuttosto facile, pure noioso a un certo punto, perché poi diventa talmente evidente quando mano a mano che lo riconosci, che ti annoi pure, dici un'altra volta, questo fa la stessa cosa, di qui, sempre, più o meno siamo sempre lì. Però ha un suo senso se ci pensate, no? Se quello è il modello di riferimento, se io devo riferirmi all'azienda Italia, poi posso pretendere che quelli che lavorano all'azienda Italia abbiano dei problemi di morale, di dignità e di rispetto? No, loro si comporteranno ognuno per portare a casa il massimo del suo introito possibile. Quindi Fiorito ha fatto bene. Seccante, però è così. O nego che negli affari non esistano dimensioni di correttezza e di rispetto reciproco e quindi modifico gli affari, oppure se scelgo gli affari come riferimento mi becco quello che ne consegue, perché quello doveva rifiutare di portarsi a casa 800.000 euro, che è cretino, per qualche ubbia di dignità che poi nessuno gli riconosce perché avrebbero tutti riso, cioè che se l'unico degno sei tu tanto sono tutti una faccia, una razza, ma in tutto magna magna, tutte le stronzate che girano. Scusate, cerchiamo di essere un attimo concreti. Non è casuale che questi siano così, sono così perché siamo tutti così. Fino a un certo punto e con le sfumature che volete, però purtroppo se non cominciamo a opporci a questi luoghi comuni che non hanno alcun fondamento, siamo partecipi, siamo conniventi, pure noi. Questo è uno dei motivi seccanti del ragionare troppo in sociologia, che poi ti accorgi che tutto sommato c'è una parte pure tua. Allora, martedì non c'è lezione, dovrebbe essere palese, scritto sui calendari, ve lo ridico per sicurezza. Quindi noi ci rivediamo giovedì prossimo. Arrivederci, buon fine settimana.